tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Esatto, sono le 7:04 minuti di lunedì 16 febbraio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno anche da Martina Caronna,
buongiorno.
Alessandro Tirocci, Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Insieme sino alle 10 anche quest'oggi, tra pochissimi i vostri messaggi, le notizie del giorno, ma prima arrivano i Rammstein di Deutschland.
Radio Rock Podcast.
Deutschland, loro sono i Rammstein, là, clamoroso di Giorgio Dell'Arci.
Ciao, Giorgio.
Dalla Corriere della Sera. Corriere della Sera di oggi, 10.000 preservativi, come abbiamo parlato. 10.000 preservativi, messi, bettoni e valtolina del Corriere da Sera, dicono quanto segue. I 10.000 preservativi messi a disposizione ai 2.800 atleti del villaggio olimpico, quindi fate un po' un calcolo. 10.000 preservativi per 2.800 atleti. Quanti diciamo quanti amplessi sono ad atleta? Insomma, è facile fare il calcolo, no? 2008, 10.000 sono, saranno più o meno 3. No?
Come 3? No. 4.
2 per 5, 10.
2 per 5.
Ma 2 per 5 è così. 4 allora. allora, attenzione.
Allora, 2 per 5 non è così, innanzitutto.
Allora, vogliamo fare 4?
Così cosa?
Vogliamo metterci una cosa sul qua? Sono 3 e mezzo, c'ho
ragione
io. Come al solito c'ho ragione io. La matematica, questa sconosciuta, ragazzi, stamattina.
Sì, sì, ma per me è assurdo. No, per me è sempre.
Non frega un cazzo.
Non è solo
allora, sono andati esauriti in 3 giorni. I 10.000 preservativi sono non è bravi perché si vede che ci hanno fatto, se ci hanno fatto gonfiati i palloni,
allora,
bravi,
che no, bravi.
L'hanno
sono
usati
per certo
le cose, no?
Che qualcuno ci ha fatto anche i gavettoni.
Allora, c'è stato chi se li è portati via per ricordo e c'è stato anche chi se li è venduti.
Bello. Perché sono griffati.
Bello,
sono
bello.
Griffati, Olimpiade bello. Invernale Milano Cortina.
Arrotondato.
Qualcuno
no?
li ha. viene scritto praticamente col penne in erezione tutta questa cosa qua. Messi
e
quando.
Poi si stringe, si legge solo B.
B. No, ci vede un cerchio olimpico. Un piccolo cerchio olimpico. Oh, ieri l'Italia ha vinto altre 4 medaglie, ragazzi. Ha conquistato 22 podi. Ha già superato il record di Lillehammer 1994, laddove avevamo battuto i norvegesi, che quest'anno però sono assolutamente imprendibili al primo posto, però noi siamo secondi dietro la Norvegia. È vero che giochiamo in casa, però guarda, cioè, riflettevo ieri, no? Guarda quanto conta il fattore psicologico, perché non può essere diversamente. Cioè, noi siamo forti, ma non siamo così tanto forti, non siamo storicamente stati così tanto forti da arrivare secondi nel mondo, no? Perché arrivi secondo? Perché giochi in casa, c'è poco da fare. Quanto conta il fattore psicologico di quando giochi in casa? Cioè, quanta... questo volevo sapere da te, Maurizio, cioè quanto ti dà in più il fatto di sapere che stai giocando in casa tua? A livello di motivazioni, a livello quanto? No, vuoi sapere quanto esattamente?
In una scala da?
Da no, in percentuale. Quanto ti dà in più?
Vai Mauri, quanto ti dà?
Il 20%.
Il 20, secondo te anche il 20 arriva addirittura al 20% in più?
Sì, a volte sì, in alcune situazioni se hai, che ne so, magari i genitori, persone che ami, che vedi là in tribuna, che ti motivano, che allora esultano, che vuoi anche dare una soddisfazione anche a loro e non solo a te stesso.
Assolutamente sì, e aggiungo questo, a vincere l'oro, un'Italia da record, Federica Brignone nel gigante, Lisa Vittozzi nel biathlon, argento per Moglioli Sommariva nello snowboard, bronzo per la staffetta maschile di fondo, e oggi è il turno di Bolelli e Vavassori.
Bolelli Asso.
E Vavassori oggi.
Posso
in campo
il guastaffeste?
Ma non è possibile, non c'è il tennis.
Tennis come no, il tennis sulla neve.
Ma da quando?
Difficilissimo.
Ma che
molto difficile. Prego Alessandro Di Rocchi.
No, perché editoriale. Per carità, No,
per carità.
Gazzetta dello Sport, chiaramente 24 pagine sulle Olimpiadi, ce n'è una sul personaggio che è sicuramente la Brignone, bellissima donna oltre che splendida atleta, in una serie di foto sotto in cui si ricostruisce lei, cosa fa, come ci è arrivata, come si prepara, c'è una foto sua, penso in un locale,
nuda,
in abito, dice elegante, con scritto la didascalia, è una didascalia piccolina, per carità, fatta,
per carità, per carità, però,
scritto elegante, Federica Brignone, non rinuncia alla femminilità in modo elegante e sobrio. Nel 2004 è stato ospite della prima serata del Festival di Sanremo presentato da Amadeus, bla bla bla.
Sì.
Ma io leggendo
non
ho pensato,
rinuncia alla femminilità.
Che cosa significa?
È sessismo o non è sessismo?
No, capito. Dovremmo interrogarci sui titoli rispetto alle atlete che vincono.
È una piccola didascalia, eh?
Sì, ma è proprio questo.
Però
cioè...
mi faceva sorridere che pensate, pur vincendo, non rinuncia alla sua...
Non rinuncia, pensa un po' a una mamma atleta, è vero.
In modo sobrio. A me quello che ha fatto molto sorridere è il fatto che pare, prima di vincere questa seconda medaglia, che Salvini l'abbia chiamata, ma lei non ha risposto.
Sì, è vero.
Se ne è guardato
bene. Che i secca tutti.
No,
mi ha chiamata, ma non
ma chi è Salvini? No, lascia proprio perdere. Allora, ragazzi, referendum Nordio al Mattino di Padova ha parlato sistema paramafioso del CSM, parlavo del ministro della giustizia.
È bello,
Padrini, mercato delle vacche. Insomma, è polemica. Lui ha detto no, ho semplicemente citato Nino Di Matteo. Oh, attenzione, la Russia non è una superpotenza, è distrutta, la sua economia è a pezzi, i suoi stessi cittadini stanno fuggendo. Così a Monaco Kaya Kallas si è scagliata contro Mosca. L'Italia è stata invitata alla prima riunione del Board of Peace in qualità di osservatore. E a Meloni questa soluzione piace, perché abbiamo detto una Meloni democristiana, abbiamo scoperto,
così resta
in mezzo, così
lei galleggia, il fatto che galleggia qualcuno dovrebbe
in ballo
pensare.
Ma no, Maurizio, allora attenzione, per l'Iran, per placare l'ira di Trump, sta pensando di aprire il suo mercato alle imprese statunitensi. Attenzione, cominciare dai giacimenti di petrolio e gas, in cambio vuole la revoca delle sanzioni. Sabato 1 milione di persone sono scese in piazza a Melbourne, a Londra, a Parigi e a Tokyo per invocare la fine della dittatura di Teheran. Hanno chiesto questo, 1 milione di persone in queste città. Attenzione, Bannon voleva far cadere Papa Francesco chiedendo ad Epstein, cioè Steve Bannon, consigliere di Trump, aveva pensato di chiedere ad Epstein di produrre un film tratto da un libro sui preti gay nella chiesa per far cadere Francesco.
Perché?
Far inciampare.
Scusate, posso dire una cosa cattiva? No. Ma perché ancora fa notizia il fatto che ci sia.
Tu dici pure che.
Cioè, che ci sia una percentuale alta di omosessualità tra preti e suore.
Tu dici, esce il film, ce lo sappiamo.
Dai, si dice
i bambini,
qualcosa
dai.
Che non sappiamo. Cioè, andiamo avanti. No?
Sì.
Allora, il
60%
per
film su un bel prete maschio, bianco, etero,
e che fa?
Che si ingroppa le suore.
Ma questo quella non è novità.
Scusa.
Allora,
ma si inchiappettano tutti i preti.
Oppure potremmo fare un film su una suora
che inchiappetta i preti.
No, molto religiosa, che prega tutto il giorno.
Questo sarebbe innovativo.
Questa è novità.
Al 60% gli italiani pensa che Trump sia coinvolto nello scandalo del fidanziere pedofilo. Questo lo pensa il 60% degli italiani interpellati. Il 40% pensa di no.
Cosa dice?
È una congiura
ai
danni del finanziere petroliere pedofilo.
Però poi è intervenuta pure la nipote, che da psicologa clinica ha detto: mio zio ha dei leggeri
non è che sta proprio
lì. La nipote, lo sappiamo. Radio Rock Podcast. Le nostre novità, Broken Mirror, loro sono gli Architects. Vediamo un po' chi c'è, dai, 3899-106-600. Ripartiamo da qui, ripartiamo da WhatsApp questa mattina, 3899-106-600. Vai, sentiamo.
In realtà sono quasi più di 6 amplessi a testa, perché si presuppone che per avere un amplesso bisogna essere in 2.
Giusto, giusto. Sono 7 allora.
Sono 2008, ma se andrà a coppie sono 1400.
Però bravo,
sono
bravo, 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 bravo. Allora, cioè, tu dici questo praticamente, che se tu ti metti un preservativo e hai diciamo hai, però non è sempre così, perché tu non dimenticare che uno può anche mettersi un preservativo e poi masturbarsi, no, per dire. E quindi a quel punto non sarebbe in 2.
Vabbè, per non sporcare.
Per non sporcare in giro, Maurizio. Sì. Che domanda
Maurizio,
che mi fai?
Sarai, sai che è lui?
Domanda che mi
è
fai?
Uno che va negli alberghi, nelle case degli altri.
Sì.
E
ma
viene
tu
dappertutto.
Ma tu te metti le mutande, scusa. Non te le metti? Che fai? Te metti i jeans senza le mutande?
A volte sì.
Ma non
bravo,
si può fare,
sei
perché qua
sei
uno zozzone. E ti spiego perché.
Perché se ti perdi qualcosa.
Se vai a fare pipì, poi il pene sgocciola.
Ma te l'asciughi, scusa.
Ma non...
Allora, con i jeans no. Con i jeans no, però con altri tessuti mi piace sentire il tessuto sul...
Sì, ti piace, però ti sporca di piscio tutto quanto.
Ma perché mi
sporca di
piscio?
Allo stesso modo, se uno dovesse... Il preservativo è chigienico. Ti metti il preservativo. preservativo, se per caso ti esce dello sperma, del piscio, delle
ma
cose.
Ma mettete sto preservativo,
sai,
no?
Il preservativo che contiene tutto, poi lo butti. Oddio, e
però
via, ne metti uno
però
nuovo.
Tutta la giornata forse
è
non
tipo
respira.
Il vestito del.
Ma se fosse così mi servirebbe il pannolone.
È tipo,
cioè,
il cappello del prete, no?
Certo, guarda. Che stai dicendo? Che è una testa di cazzo.
Allora, attenzione, vai.
Te ha venduti nuovi o usati?
L'ha venduto di nuovo usati.
Usati.
Ok, preservativi usati, cioè, ragazzi. Che state dicendo?
Buongiorno Alessandro da Livorno.
Ciao, bello.
Ciao,
la questione vera non è che ha avuto più amplessi durante le Olimpiadi, mentre chi ha ricevuto più corna in testa ad un cesto di occhiole rimanendosene a casa e guardando occiole. Il suo compagno la sua compagna alla televisione. Magari anche perdendo perché erano proprio stanchi per quello.
Attenzione, ragioniamo, vai, sentiamo.
Denuncia. Comunque, io per Vavassori non tifo blu da quando ha fatto più.
Vavassori. Allora, se qualcuno dice, io da 18 anni vivo ai Castelli Romani, domo essere nato e cresciuto al Pinieto. Domo essere...
Oddio, lei potrebbe, Martina potrebbe smentire o confermare l'intervista
la migliore
di
che
Antonio
conosci
Albanese.
I punti di riferimento, ma non ti conoscono tu. Che ha detto Antonio Albanese?
Antonio Albanese in un'intervista ha detto che la provincia, oggi per lui, la provincia è la cosa più vicina ad una umanità perfetta, no, perché è un posto nel quale ci si conosce, ci sono ancora determinati, diciamo, valori.
Da quale provincia voi, scusa, se sei un paese di 3.000 persone?
No, penso che lui gli avessero fatto una domanda abbastanza generica e parlava del fatto che c'è ancora l'umanità perfetta, c'è, cioè, un'umanità che se serve si sa stringere.
Difatti, io Martina questo weekend sono stato nelle Marche e devo dire che ho trovato un'umanità che si sa stringere.
Incredibile.
Nella provincia di Macerata.
Dove
esattamente? A Pesaro Urbino.
Ah, proprio Macerata c'è.
Nella provincia di Ancona.
Ah,
ma non è provincia,
Camerino,
è
Camerino.
Camerino e Macerata.
Vicino Camerino,
molto
sì,
bella.
Vicino Camerino, molto bella. Sì. Ed era, e ho trovato un'umanità, ragazzi, così.
Piena così,
così,
così
piena,
di umanità.
Piena di umanità.
Se Mauri recitasse in un film girato a 100 celle, vincerebbe l'Oscar a mani basse. Attenzione, Oscar, su questo ragioniamo.
Penso anch'io.
Vai, sentiamo.
Sì, galleggia, però c'è modo e modo di galleggiare. Vai. Galleggia come un palloncino. Galleggia come un sughero o galleggia come uno stronzolo?
Bene, allora sentiamo ancora chi c'è. Vai, 3899 106.
Sì, però tu dove vivi, Mauri, diciamo, quei quattro palazzi attorno a casa tua è come se fosse il paese dove abito io, capito?
Quattro palazzi luridi, diciamo.
Bene, bene, bene. Allora, attenzione, vediamo ancora, vediamo chi c'è. Vai, sentiamo.
Buongiorno, stamattina ho acceso la radio proprio in quella zona nei Castelli Romani in cui invece di Radio Rock al 106.6 si sente Radio Maria.
Che bastarda quella zona,
allora,
è vero?
Ho fatto 5 metri, ho premuto il tasto della stazione memorizzata e tornata a Radio Rock. Siamo passati dal Rosario alla masturbazione.
Bello.
Profano.
Avete mai provato a masturbarvi con un Rosario? Allora, attenzione,
è una pratica.
Perché se ci pensi, il Rosario, il Rosario grande, cioè il Rosario è piccolino, no? No, però Rosario Grande è un anello per il pene, di fatto, no? Non
so, pallette.
Non lo so.
Tu hai provato mai sfere anali?
No, è un anello. Il Rosario è un anello, stai scherzando? È un anello con
quello piccolo. Quello piccolo. Quello grande è tipo una collana, no?
Quello grande è un anello per il pene. Dico, se è grande, però se ci sono uguali, cioè sono fatti uguali. C'hanno il intorno.
Sono anelli, tutti anelli sono fatti uguali. È un anello.
È un anello, ma non è solo un anello. Intorno all'anello.
Che queste sono tutte parapetie tue. Sono tutte.
Ascoltami, Maurizio.
Cose che
attorno all'anello. Il rosario c'ha dei grani che servono a contare le varie preghiere. Mentre l'anello del pene ha dei grani che servono a fare spessore. Ragazzi,
quello che dici te è un anello del dito. Se tu c'hai un pisello che entra dentro un anello del dito,
non hai capito niente. Parli,
non c'è in pisello,
non hai capito nulla. Sto dicendo,
no, c'è il capello.
Spiegaglielo te, Martina.
Non esistono così.
Mia nonna ce l'aveva, mia nonna ce l'aveva.
Sto
quel
dicendo
là.
Che
così.
Il rosario è piccolo.
Così era.
Se fosse grande sarebbe un anello per il pene, questo ho detto.
Non
ci mettete in bocca cose che non ho detto. Allora, nelle Marche hai trovato un'umanità marchigiana? Comunque è bellissimo perché tu fai la superstrada che collega Foligno appunto a Camerino, no? Ti fermi a Foligno a prendere un cappuccino e cornetto e trovi tutti quanti a Foligno.
Carini, Foligno.
No, a parte questo, no? Trovi tutti quanti che ti fanno, prendi il cappuccino, sono di Foligno, sono di Foligno, così, no?
Sì.
Poi attraversi il confine, fai 3 metri, Sono marchigiano.
Tutto uguali e fanno schifo.
Bello, però mi è piaciuto.
Capito? Cioè, bello. Cazzo, hai fatto 60 metri. Che sei marchigiano, che cosa? Che stai a due metri dal confine
ma
del corpo.
Ma scusa, quello che è umbro, che cosa? Umbria. Che stai vicino,
ma pure lui è umbro.
Però
Foligno, dai, Foligno è Umbria, dai.
Foligno si sa.
Sono di Foligno, io sono di Foligno.
Ma non parlano così male.
Ma cazzo parlano quelli di Foligno, forza.
Siamo gente di Foligno.
Poi attraverso il confino. Il confino, siamo gente di Macerata. Siamo fatti così.
A prima. Ma questo era anche un'età, no? Quasi.
A me la cosa che mi fa impazzire non è tanto il dialetto che posso avere, no? È il fatto che stai a Foligno, ti prendi il cappuccino col cornetto la mattina,
che
mi sono fermato.
Umbro, no?
No, ma ti fanno. Io ho detto, ma voi di dove siete? No, dove
ma tu hai chiesto?
Siamo di Foligno, siamo umbri, noi siamo di Foligno. Ho fatto sei metri, ho preso un caffettino, no?
Certo.
A Camerino, che è un paese carinissimo, l'università e tutto quanto. Mi sono fermato. Ah, noi. Mi fa lui, noi siamo in Camerino, siamo archigiani.
Ma non
siamo
stronzo, non parla
stronzo,
così.
Sono uguali. Siamo archigiani.
Non si
stronzo, sono uguali.
Appunto, dico. Vieni a me. Sto dicendo che attraverso il confine fai sei metri, sono le stesse persone,
non
con lo
vero
stesso
affatto.
Dialetto.
Non è vero
affatto.
Ti
diverso,
più.
Diverso ma uguale. E dico, che cazzo dici che sei marchigiano?
Non è vero affatto.
Ah, io sono marchigiano. Da sei metri fa eri umbro, ma sei marchigiano. Fammi capire.
Ma
la marchigiano.
Risolviamola oggi.
Sono la stessa persona di prima, ma sono marchigiano adesso. Vuoi capire?
Ma perché te dovrebbe sembrare?
Che vuoi l'altro caffè?
Ma perché
Mauri, però partecipa.
Sono gente di Foligno, siamo gente di Camerino.
Già ne fate abbastanza voi tre.
Allora, ti posso dire, Maurizio? Siamo gente di Camerino, siamo gente di Foligno.
Io mi sveglio pure la mattina per venire.
Siamo umbri, siamo marchigiani. Come gira, Posta nel confine, cambiano tutto.
Sì.
Radio Rock Podcast.
Allora, a proposito di Slipknot, caro Mauri, senti qua, belli off topic, io per colpa vostra ogni volta che sento un toscano che manda un vocale a voi penso sempre e solo a mi so perso i chiavi di casa. Ricordi quando raccontammo che tra tutti gli italiani la percentuale più alta di coloro che si perdono le chiavi di casa spetta ai toscani, i quali statistiche alla mano, due frasi su tre che pronunciano nel corso della giornata sono attribuibili a chi dice mi son perso le chiavi di casa. Oh grullo, vieni qui, le chiavi di casa te le do in te, ti do un occhino. Te le do un capo. Allora, Patros da Torino, oggi è il mio 36esimo compleanno e mettete Carry On degli Avenged Sevenfold. Tu non ci crederai.
Eccolo lì.
Ma noi l'avevamo preparata, guarda, era pronta per partire. Guarda, è incredibile. Vai, sentiamo.
Mauri, però, se vi sgocciola, fate una visita all'urologo.
Allora, siamo andati dal dottor Marco Casilio, principe del foro, principe di Ippocrate. Come dire, lo vogliamo chiamare? È l'urologo di riferimento delle persone per bene.
Delfino di Ippocrate.
Il quale, Delfino di Ippocrate, bravissimo, il quale ci ha detto: è tutto nella norma, è tutto tranquillo. Ma può succedere d'altra parte quando si sgocciola che poi dopo tu hai voglia a pulirti a fare cose, no? Poi dopo insomma
Mauri ti pisci addosso.
Vai.
Ma parlate per voi.
Mauri ti pisci addosso.
Questi frati non vuole stare a vendere le marmellate.
Ah, è vero, stanno i frati. Ci sono i frati in mezzo alla strada, sì, che vendono.
Andò a Foligno.
Tra Foligno e Camerano.
Sulla strada ci stanno i frati.
Camerano?
Allora, attenzione, vai, sentiamo chi c'è, vai.
Comunque a Foligno mica parlano così, come dici te. Parlano. So de Foligno.
Sì.
Lo centro del mondo.
L'ho detto anch'io.
C'è sta Luar.
Bravo. Allora io mi sono fermato.
Mi sono fermato a Luar
a prendere un. Mi sono pigliato un cappuccino con un cornetto.
Un cappuccino
con un cornetto. E il barista mi ha detto: ti do lo cappuccino con lo cornetto, perché noi siamo, siamo umbri, siamo. Mi sono fermato due metri dopo. Ho preso un caffè ristretto. Un caffè ristretto, siamo archigiani. Ma archigiani che cosa? Che sei metri fa eri umbro.
A parte che se tu ti fermi a 5 minuti di distanza per prendere un cappuccino e un caffè, hai un problema.
Lo sai, vabbè,
che,
ma quello è un discorso.
Maurizio, lo sai che a parte Maurizio, io ti curo. Allora, io sto facendo il tratto, diciamo, Foligno, non c'è neanche più, hanno tolto, l'altro giorno hanno tolto il cartello del Marche Umbria, l'hanno tolto.
Come l'hanno tolto? Come si permettono?
L'hanno levato perché, diciamo, perché è tutto uguale.
Non è vero, non ci credo.
È tutto un magna magna, qua, Umbria,
la
Marche.
La parlano diverso di Foligno, però.
Certo.
Fammi un esempio.
Basta,
sennò
lui ha dato la notizia.
Va bene, va bene. Allora, vediamo un po'. Maurizio sotto sotto è umbro, per cui il suo è un silenzio di rabbia, stranamente. Si scrive qualcuno. Un silenzio di rabbia.
Vai, vivi male questa cosa.
Rientriamo tutti avanti i confini delle regioni di un chilometro, sia da una parte che dall'altra. Sì? Le regioni sono senza stato. Terra di Dio. Se stai lì dentro non sei nulla, sei un reietto.
E senza. Vai, sentiamo.
Il rovescio della medaglia di quel bellissimo mutualismo da piccola comunità è che talvolta l'errore rimane inciso nella memoria collettiva per sempre.
Infatti una età perfetta non è proprio
esiste prescrizione per esperienza indiretta,
certo.
Ma non è verissimo. Può essere molto molto severa la piccola comunità.
Certo. I funari ce vonno de Foligno. I funari. Vai, sentiamo ancora 3899 106 600.
Vabbè, un po' come a Via Tuscolana. Buongiorno, scusate.
Buongiorno, no, prego.
È come a Via Tuscolana, no?
Sì,
ogni incrocio è una cosa diversa. Bravo. Quadraro, quadraretto. Bravo. Don Bosco, Appio Claudio,
proprio la Tuscolana.
Claudio era lui.
Io conosco un po' di gente da quelle parti, sono tutti malati mentali.
Allora sì.
Ma
allora, la Tuscolana sono tutti malati mentali, anche perché fai un incrocio Appio Claudio, altro incrocio Prima Valle, altro incrocio Boscea, altro incrocio questa è malati mentali, altro incrocio
Quadraretto, Tatiana Fabrizio,
bravo, ma ti rendi conto a follia.
Che schifo!
Buongiorno, bellissima gente. Volevo fare solo una domanda.
Vai, prego.
Ma voi sapete per caso che ci passa la curriera per Foligno da qua?
Oh, bello,
che
bello.
Schifo.
Mi piace, bravo.
Ma volevo fare un'altra domanda.
No.
Ma che avete per caso visto le mie chiavi di casa?
Le chiavi di casa del nostro amico. Le chiavi di casa, vai. Sentiamo.
Comunque un urologo principe del foro, insomma, ci sta,
Beh, sì.
Bravo,
potrebbe andare bene.
Sì. Un
abbraccio. Bravo Fabio, potrebbe andare bene effettivamente. Il principe.
Come Mauri?
Secondo me invece nella provincia c'è molta cattiveria. Basta
Tu dici questo?
Vedere, no, quante persone LGBT stanno nei grandi centri, perché nelle piccole province vengono prese in giro.
Questo è interessante. Cioè lui dice praticamente nella provincia un incrocio, che ne so, è Montesacro, un incrocio dopo.
No,
questo sta dicendo.
No, non sta dicendo questo.
Ma sì.
Non lo so.
Radio Rock Podcast.
Busy Dead Race con Easing Out of Control. 7:49 minuti. Leggo sul profilo di Damiano Rizzi, psico-oncologo, che opera a Gaza, che scrive sul suo profilo: sono uno psico-oncologo e oggi è un giorno speciale, ogni due giorni un bambino scopre di avere un tumore, ma non ci sono più ospedali per curarli. Tra l'altro, prima questi bambini malati oncologici erano mandati a Gerusalemme per essere operati e curati in un ospedale specializzato. Adesso non viene dato più loro il permesso di andare a Gerusalemme, di spostarsi da Gaza. A Gaza, con una diagnosi, un bambino fronteggia il cancro e anche ospedali distrutti, farmaci esauriti, permessi di cura negati o ritardati, un sistema sanitario collassato. I pochi dati disponibili dicono che ogni anno circa 166 bambini ricevono una diagnosi di tumore a Gaza. Da giugno 2024 a giugno 2025 solo 140 bambini sono riusciti a uscire da Gaza per ricevere cure, tra 500 e 700 sono ancora bloccati nella striscia. Nella cura del cancro il tempo è terapia, le cellule tumorali si dividono continuamente, non aspettano il permesso del governo di Israele, ogni giorno aumentano, invadono i tessuti sani, consumano energia e organi vitali, se le cure non partono o vengono interrotte la morte è inevitabile, non come evento improvviso ma come processo biologico prevedibile. Il 15 febbraio è la giornata mondiale contro il cancro infantile. era appunto ieri. Le cure non dovrebbero dipendere dal luogo in cui si nasce, sono un diritto di ogni bambino, a Gaza non è garantito. Il cancro infantile non si ferma per le bombe, ma le cure sì. Allora noi, mentre siamo a disquisire, a vivisezionare le parole di un di discorso Albanese, di Francesca Albanese, sì, esatto, qui ci sono dei bambini che continuano a morire sotto le bombe, e poi ci sono bambini che muoiono lentamente, ammazzati da un governo infame che, esatto, e anche qua non si può non dire, lei non l'ha detto, lo dico io, nemico dell'umanità. Vero. Un governo che fa una cosa di questo genere,
e non solo,
è vergognoso.
Non solo quel governo, ma anche tutta la comunità europea, certo, che non... che comunque si gira dall'altra parte e che appunto viviseziona le parole di un discorso che poi decontestualizza e non si preoccupa del fatto reale, di quello che sta succedendo e che ancora succede, con una all'ombra di una pace spauracchio che è servita solo a far spegnere
finta
i riflettori su una situazione ancora così tanto drammatica.
Va bene. Vabbè, è una pace finta, perché...
Sì, finta, fittizia, del tutto fittizia, che ha lasciato via libera ancora di più a Netanyahu.
Appunto, poi come se non bastasse la paura che tu provi, perché dall'esterno c'è un attacco, ce l'hai anche dall'interno, qual è la speranza, il futuro di queste persone, di questi bambini in questo caso?
Una politica completamente fallimentare.
Scrive il direttore di Internazionale Giovanni De Mauro su uno degli ultimi numeri: Saber Dawas vive nello stadio Yarmouk di Gaza. Era stato sfollato con la famiglia dopo che Israele aveva bombardato la sua casa a Beit Laia nel dicembre 2023. Ora deve ricominciare da capo. Negli ultimi giorni vento e piogge torrenziali hanno distrutto la tenda in cui era accampato. La sua storia è simile a quella di 1 milione di abitanti di Gaza che hanno bisogno urgente di un riparo. Ne parla il sito di informazione israeliano più 972 Magazine in un articolo scritto da un giornalista di Gaza che per ragioni di sicurezza preferisce rimanere anonimo. Nonostante il cessato il fuoco di ottobre, Israele ha continuato ad applicare forti restrizioni all'ingresso di merci, comprese case prefabbricate, roulotte e materiali per la costruzione di rifugi. Non c'è stato neppure nessun miglioramento nei servizi medici o nei farmaci essenziali. Israele continua ad impedire all'UNICEF di portare nella striscia il latte in polvere per i neonati. Sebbene attualmente sia consentito l'accesso di 600 camion di aiuti al giorno, le autorità locali affermano che quando va bene ne entrano 200, cioè un terzo. Di quelli che potrebbero entrare, ma ne servirebbero mille, ne possono entrare 600, ne entrano in realtà 200. Israele ha autorizzato solo un numero ristretto di importatori, che tra l'altro dicono di aver pagato milioni di dollari in tasse di coordinamento all'esercito israeliano. C'è anche un business sopra questa roba.
Certo.
Alimenti come carne e uova sono bloccati e lasciati marcire nei camion. Ahmed Abu Kamr, economista palestinese, spiega che Israele ha spinto la popolazione di Gaza a una dipendenza quasi totale dagli aiuti umanitari, salvo poi, qualche settimana fa, revocare le licenze a 37 organizzazioni internazionali. Cioè, prima, come dire, certo, ti obbligo ad essere dipendente dagli aiuti, e poi revoco la licenza a 37 organizzazioni internazionali, fra cui Medici Senza Frontiere, perché non soddisfano requisiti di sicurezza e trasparenza, dice il Ministero per gli Affari della Diaspora e la Lotta all'Antisemitismo.
Certo. E poi noi licenziamo
il Ministero per la Lotta all'Antisemitismo, che penso
a
che
Cortina dice Free Palestine.
Sta facendo il più possibile per aumentarlo. Negare l'esistenza medica ai civili è inaccettabile in qualsiasi circostanza ed è scandaloso usare gli aiuti umanitari come strumento politico di punizione collettiva, ha scritto Medici Senza Frontiere. Consentire gli aiuti umanitari a Gaza non è un favore, è un obbligo previsto dal diritto internazionale che Israele
continua completamente eluso, e nessuno fa in modo che questi possano rispettare quelle che dovrebbero essere delle regole dettate da una comunità internazionale. Fanno
Buongiorno,
schifo
radio.
Tutti.
Allora, io penso questo, che è soggettivo, ovviamente non c'è una regola, dipende dal carattere che hai, da come sei fatto tu.
Sì.
Però per quanto mi riguarda, nonostante lo stress, nonostante il traffico, il casino, la metro non funziona, la gente che è avvelenata, nonostante tutto, cioè io mi guardo intorno e dico: cavolo, ma abito a Roma.
A Roma. Allora, Gianluca dice: sono brandizzati questi profilattici Milano Cortina, si trovano già in vendita a 100 euro l'uno.
Ma dai,
su piattaforme e-commerce. Vabbè, se qualcuno vuole comprare preservativi,
no, certo,
li compra. Certo, non è che poi lo usi, credo. Certo, lo tieni così per ricordo.
Oppure lo usi in un'occasione speciale.
O un'occasione speciale, un anniversario, no? Per
così,
esempio,
no? Che bello. Just for fun.
sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
Chi è il prossimo?
Eccomi, Ermedico.
No, Ermedico, veramente ci sarei io.
Che coglioni questi. Vabbè, ce penso io. Vi visito insieme così non famo un torto a nessuno. Che dovete fa?
Io una rettoscopia.
E io una gastroscopia.
Vabbè, se può fa, tanto il tubo lo stesso.
Ma come?
Ma tranquilla, prima lo sciacquo bene.
Per favore.
Ma un'indecenza.
Oh, ma indovannate, sto a scherzare. Sto a scherzare. Mamma mia, non se può più di niente. Oh, fatevela una risata, che oggi c'è state, domani chissà.
Ermedico, mi scusi.
No, non te scuso.
Ma devo parlarle di un paziente.
Signorino tirocinante Roberto Stronzetto, non credi che forse è tempo che inizi a camminare con le due gambe? Un oggi un domani che non ci starò più, voglio vedere che fai.
Ma non dica così, lei è ancora giovane.
Ma c'ha capito, fammi dare una bella grattata. Io parlo di turista per sempre. Se poco poco vinco, ciaone.
Ma ho letto che c'è una probabilità su 4 milioni di vincere.
Sì, se conosci Venticello, che c'ha il cognato che lavora all'agenzia delle entrate. Ma che ne sai te? Fammi lavora.
Comunque ho qui l'analisi del signor Terenzi. Aveva ragione lei, è un caso di deficienza.
E c'ha ragione sì, ma che ne ha visto che imbecille?
Immunodeficienza.
Immuno no, sempre deficiente rimane. Mo però fa mannà che do a nanobitorio penestrazione.
Di organi?
No, de denti. Gino il Portantino ha detto che è morta una vecchia che c'ha più denti d'oro di quelli veri. Mio caro Stronzetto, qua se non sta rotonda, anzi tira avanti. Va a lavorare, va.
Just for fun. Radio Rock Podcast.
Calta con She Sells Sanctuary. Vediamo chi c'è, dai, ripartiamo la Telegram, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao Giancarlo.
Sì. Emilio, sai quando ti masturbi con Rosario che si sente i cri 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 cri, quei crani che sgrattano fra di loro. Il preservativo si rompe.
Ma io non ho mai sentito il rumore di quando uno fa il rosario, sinceramente. No. Vabbè, comunque.
Il rumore è.
Madonna, quanto gli emerei al direttore quando cerca di imitare i dialetti. Vabbè, ragazzi.
Ma mi sa che Pappagallo non si è accorto che alla fine il caffè si è preso con Brignano che faceva i dialetti di tutte le regioni.
Bravissimo. Vai, sentiamo ancora.
Ma
vai.
Abbiamo parlato di Brignano. Cambi paese, 50 metri, parla un'altra lingua.
Ma
ogni
che
paese,
dite,
sono 50
dai.
Paesi, ogni paese ha una lingua sua a parte.
Volendo sì. Volendo
mutualmente
sì.
Non comprensibile.
Volendo sì.
Ma io non esagererei.
Beh,
insomma.
Però colgono le sfumature, le differenze, sì, gli abitanti sì. Di talun paese rispetto agli abitanti.
Quello sì,
talaltro,
le sfumature,
di talaltro,
però un'altra
paese.
Lingua, insomma.
Per esempio, vabbè, c'è sì. Grande differenza tra un abitante di abitante. Che so, di. Ariccia rispetto ad uno di Genzano.
Beh, allora sì.
Forti
intanto,
differenze.
Intanto Anna scrive: ma la colpa è di Hamas, cheat il popolo dell'internet. Vabbè. Allora, c'è Max che dice: ma che palle costa Palestina, eh? Allora, attenzione. Che è qua?
Una musica.
Fai finita di far partire le musiche. Spegni. Chiudi.
Bello, però era l'atmosfera, no?
Ma perché
ma devi chiudere qua? Mannaggia la mano.
Un boomer terrifica, un vecchio nonno.
Allora,
che
uno non può sentire la musica quando gli pare.
Io ti levo, io te lo levo quel computer.
Ma hai sentito che atmosfera che ho
creato? Te levo quel computer da là davanti.
Hai visto che atmosfera che ho creato?
Allora, Max che ha detto, che ha scritto che palle costa Palestina, è lo stesso che ha scritto Francesco qualche giorno fa. Francesco Albanese, sti cazzi.
Vai,
però è
coerente. Però dici che vuoi parlare.
No, ma soprattutto. Soprattutto mi colpisce l'umanità di Max, profonda
spicca,
umanità.
Spicca.
Beh, certo. Allora, chiedo per un amico, ma 100 euro c'è compresa pure la professionista con cui utilizzare tale prodotto medico? Ci scrive il...
Non credo, 100 medico. Euro sono pochi, paga molto di più se vuoi
ma
altro.
Che vuol dire? Che ci fai col preservativo con la professionista?
Che ci farà...
Che ci fa la professionista?
Battutone simpatico.
Ma poi scusami tanto.
Che,
vuoi,
che ci fa la professionista? La professionista non serve il preservativo, no?
Come non
preservativo
serve?
Preservativo si masturbi, no? La professionista che ci fai col preservativo?
Che ci fai?
Preservativo fai, la professionista fai sesso, no? Al limite con la professionista. Il preservativo non serve a niente. Allora,
non serve a niente.
100 euro nuovo, 50 euro usato il preservativo.
Ora basta, ironia spicciola.
Allora no, perché no?
Vabbè, magari è lavato e così asciugato.
Beh, usato magari che l'ha comprato uno e non
l'ha usato.
E non l'ha usato,
però
è usato. È usato
certo,
perché l'hai già comprato.
Come l'oro,
usato
come
si intende usato.
No,
ha ragione
manco
lui.
Manco per niente,
Ma perché lo devi far arrabbiare?
Ma me devi far arrabbiare stamattina, me devi far arrabbiare a tutti i costi. Se io mi compro un vinile usato, che vuol dire che è rotto? No, è usato.
L'hai sentito? A testa di vinile.
L'hai sentito? Non è detto. Io ho un vinile, ho comprato un vinile, no? Un vinile usato incartato.
Ah.
Grazie usato al cazzo, perché... te l'hanno incartato per vendere.
No, no, era Ale! Già incartato.
Guarda che faccio il playback.
A Cortina fai una sveltina, ci scrivono. Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo, sentiamo.
Infatti qui a Camerino dicono di quelli di Foligno: mamma mia quando parlano male quelli di Foligno. Sì. E a Foligno dicono: mamma mia quando parlano male quelli di Camerino.
Uguale. Tu l'hai fatto più brutto di Emilio.
Uguale,
parlano così.
Uguale. Ma io lo faccio dire... apposta brutto. Basta. Per poter... per permettervi di, far, di scatenare, no, di risultare migliori o di risultare decenti, diciamo così. Vai, sentiamo, vai.
Io il preservativo che ha già calzato Mauri, sinceramente non me lo metterei.
Non lo calzeresti tu?
Beh, non sarebbe largo.
Allora,
bomba!
Cioè, boomer fino in fondo, anche anni 80. Umorismo anni 80.
Però Mauri lo sa fare.
Lui, aspetta, non lo calzerebbe, ma però... però vi mette delle scarpe che ha provato un altro signore al centro commerciale. Quello va bene. Quello va bene.
E non c'è sempre un calzino,
cioè,
è sempre un calzino.
Vieni col cazzo, la stessa cosa, dai.
Stessa cosa.
Se ci pensi, è la stessa cosa. Nel senso, è pur sempre un organo sessuale.
Scherzando,
perché è pur sempre un organo del corpo. Perché,
certo,
scusa, il braccio.
Anche sessuale.
Perché
per
il braccio va
sessuale.
Bene. E io ti dico, scusa, io ti dico, leccami il braccio, tu mo lecchi.
Ma che cazzo te lecca niente uno? Due
lo fai sempre. Lo fai sempre.
Scusa, che
c'entra
il braccio col cazzo?
È un organo.
Mamma mia,
del
quanto
corpo
sei tradizionalista.
Mamma mia, ragazzi.
Chiuso,
perché
guarda,
tu fai solo col pene.
A stasera, scrive qualcuno. A stasera,
stasera.
Cosa?
Che sia chiaro.
Una minaccia.
A stasera, vai, sentiamo.
Si dice nuovo senza cartellino.
Ecco, senza cartellino. Ecco,
già torna,
questo preservativo era un bijou. Attenzione, Maurizio, versione Jerry Galà. Allora, Davide scrive che cancro dell'umanità sto Max trasportatore.
No, poveri, non è lui.
Cazzo c'entra Max trasportatore?
Non è lui,
Max. È un altro Max. Ragazzi, non è che c'è solo un Max. È un altro Max. È un altro Max. Arriva la nuova degli Arcane Roots.
Radio Rock Podcast.
Arcane Roots, allora ritorno con A Wave, Cross the Sea, 8 e 19 minuti. Oh, a Yokohama, in Giappone, Yokohama, c'è un bar, lo riporta Rivista
Bellino.
Studio, c'è un bar, è incredibile, sta vicinissimo, sta poco al di là del confine, e quando tu entri e prendi cappuccino e corretto, ti fanno, io giapponese, non sono mica di Foligno, non sono mica marchigiano. Allora, sì, da bere gratis, è una cosa incredibile, ragazzi, da bere gratis a chi si licenzia. Cioè, tu ti licenzi da bere gratis. Il bar si chiama Tenshoku Sodan Bar, ovvero bar di consulenza per il cambio di lavoro. Ed è un bar praticamente laddove il cliente che si fosse, Maurizio, licenziato, vuoi provare? Ti licenzi e poi vai
Giappone,
là.
Aspetta, serve un documento per attestarlo?
No. I clienti, oltre a bere, ma guarda che in Giappone nessuno si permetterebbe di andare in un bar e dire che si è licenziato se non è vero, nessuno si permetterebbe di fare una cosa del genere.
Siamo qui in Italia,
e vergognati solo di averlo pensato.
Chiedo scusa agli amici giapponesi all'ascolto.
I clienti, oltre a bere senza pagare, possono anche condividere frustrazioni, dubbi e motivi che li spingono a considerare le dimissioni. Il bar non è una trovata pubblicitaria, ma un ambiente popolato da professionisti del settore che normalmente operano nelle agenzie per il lavoro. Offre uno spazio, amici miei, in cui riflettere con calma per capire se si è davvero intenzionati a cambiare lavoro o no.
Ma che bello!
Ricevendo consigli da sconosciuti, cioè da persone che non sanno, che non sono né familiari né amici, e quindi non possono essere influenzati dall'affetto nelle loro valutazioni, tipo la terapia praticamente.
Tipo,
è tipo
sì,
una terapia, però al bar.
Un posto così performante,
poi
abbia al tempo stesso questa empatia nei confronti del fallimento.
Ma sì, ma poi tra l'altro un posto dove in un momento in controtendenza, in cui ormai stanno chiudendo tutti i luoghi di aggregazione, no? Anche adesso i pub in Inghilterra sono in crisi, stanno chiudendo tantissimo, ci si incontra sempre di meno fisicamente. Ma sempre più virtualmente, Maurizio. Mentre a Downing Street cambiano costantemente i primi ministri inglesi, ma c'è qualcuno che non cambia e che da 15 anni sta a Downing Street.
È uno sciacalletto
chiamato Larry. Il gatto Larry,
il gatto di Downing Street,
è nato nel 2007, venne adottato nel 2011 dall'allora Premier Cameron, un po' per fare compagnia ai suoi figli, un po' per cercare di tenere lontani i topi dal suo appartamento. Cameron lo ha abbandonato a Downing Street. E quindi lo ha accudito Theresa May, dopo Theresa May che lo ha abbandonato.
Infame pure lei.
Boris Johnson lo ha accudito.
Ma si può fare uno spezzatino?
Poi lo ha abbandonato. Liz Truss lo ha abbandonato.
No, come?
L'ha abbandonato perché stava facendo crollare l'economia inglese. Era costretta a dimettersi. E Rishi Sunak, in campo conservatore, lo ha adottato.
Bravo,
e
Rishi.
Poi lo ha abbandonato. Keir Starmer, con la vittoria laborista alle elezioni del 2024, lo ha adottato.
E tra poco l'ha abbandonato.
E ora pensate, lo uccideranno domani.
Oh. Gli inglesi sono degli infami, con gli animali praticamente.
In tempi di crescente stabilità politica, in un modo in preda all'incertezza, una cosa rassicura i sudditi di Re Carlo d'Inghilterra. Perlomeno il gatto Larry è sempre al suo posto.
Sempre abbandonato.
Perciò, e vogliamo dire che campa più della regina. La regina è morta.
Solo.
Il re sta per morire, no? E adesso invece il gatto Larry campa.
Che notizia, osservazione.
Con un pizzico dell'humor che
campa gatto che l'erba cresce.
Al carattere nazionale, ieri mattina i giornali del regno festeggiavano, riporta Repubblica, i suoi 15 anni al potere.
Tanti auguri, Larry.
Miau, attenzione. Vediamo un po', non c'entra nulla, ma la nostra trasmissione si potrebbe descrivere col titolo di una canzone. The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Ciao Giacomo, benissimo.
Ciao Giacomo.
Allora, un saluto. Riuscite a mettere First of Fifth e Genesis, no. Gabriel, prima della fine della trasmissione? Spero di sì, rimango comunque in ascolto come sempre, Tony. Grazie Tony. Poi sentiamo ancora
Tony Pitone.
Che cazzo è
questo? Usa altri Tony Pitone.
Ma perché mandi la musica mentre
stiamo parlando? Perché Mauri vuole dire delle cose così.
Io dico una Foligno.
Bene. Allora, Alessandro che fa il giapponese è spettacolare. Attenzione. Alessandro che fa il giapponese.
Io ho vissuto parecchio.
Come l'hai fatto il giapponese?
Quando ho chiesto scusa agli amici giapponesi.
Come fa?
Questo vuol dire scusa amici giapponesi per aver messo in dubbio il fatto che voi siate in grado di empatizzare malgrado questa società. Ma perché il giapponese è
così,
ma per concetto
questa cosa. Ma come, i giapponesi gli dà fastidio pure quando i saluti?
Ma non è vero,
hanno
non
un
è
bar
vero.
In cui sconosciuti ti devono dire se licenziato o no.
Ma non è vero,
a volte parli meglio con uno sconosciuto.
Questo pure è vero.
Bravo, tu sei saggio, Mauri.
Bravo,
incredibile.
Sei guadagnato la pagnotta. Bravo Mauri. Radio Rock Podcast. E poi vi devo dire una cosa, la storia curiosa agli onori delle cronache questa mattina, curiosissima storia di Oksana Murasov. Seguito Alessandro, la storia allora lei ha 38 anni, ha accoltellato anche il nuovo compagno, ce l'ha per vizio, diciamo,
però,
così.
È una che fa preferenze oppure figli e figliastri.
Allora, lei aveva accoltellato l'ex compagno nel 2015, ora accoltella anche il nuovo compagno. Quindi fermata dalla polizia dopo aver accoltellato anche il nuovo compagno Massimiliano Paniconi, anni 53, nel loro appartamento di via privata Alfredo Signorini, nel quartiere di Precotto, Roma. Siamo alla periferia.
Tutto in mezzo.
Attenzione, la donna ha colpito l'uomo con un coltello da cucina al fianco sinistro. È ferito gravissimo, ma non in pericolo di vita. Per lui un ricovero in ospedale in codice bianco. La sera del 4 aprile 2015 aveva ucciso l'ex compagno con una coltellata diritta al cuore. Quindi diciamo è andata meglio stavolta.
Ragazzi, è una persona pericolosa, mi sembra abbastanza chiaro.
Allora, lui aveva aggredito la figlioletta e l'aveva fatta cadere. Lei l'ha colpito con una pugnalata al cuore. Dopodiché si è messa con questo Massimiliano, il quale era stato arrestato per aver ucciso, investendolo più volte, un marocchino. Lei allora che fa? Lo pugnala al fianco.
Situazione tranquilla.
Dopo aver avuto una condanna
come ti permetti di non averla ammassato?
Di 8 anni e 2 mesi. lo aggredisce, lo condanna al fianco. Oddio. Attenzione, primo grado condanna a 2 anni e 8 mesi. E poi in verdetto, l'appello, il verdetto ribaltato, la procura aveva chiesto 21 anni. Quindi questa è la situazione, diciamo così, possiamo dire il degrado, no?
Mi sembra di sì, una situazione insomma che va attenzionata, sì, sì, no, per capire. E beh, ma cavolo,
chiudiamola così, no. Il degrado.
Vabbè. Sì, sì, mi piace moltissimo. Che vogliamo, allora, dire? Degrado, no?
Il padre che prende a schiaffi il prof della figlia.
Degrado, no?
Questa, ah, vogliamo, questa è assurda. Degrado. Allora, è successa a Foggia. Provincia di
Foggia.
Foggia. Foggia, anche qua siamo nelle Puglie.
Le amate Puglie.
Sul tavoliere, no?
No.
Puglie sopravvalutate.
Allora, una studentessa di anni 14, rimproverata in classe dal professore di lingua e letteratura straniera, esce dall'aula, prende il telefonino, inforca gli occhiali, fa il numero.
Ma che, quanti anni c'ha, 200?
Lascia fare.
Forca gli occhiali.
Lascia, questo è il degrado.
E
questo è il degrado.
Vicinissimo, dici dopo.
Il degrado.
Numero.
Voglio dire che è il degrado questo qua.
Sì,
questo,
sì,
è il degrado.
Sì,
allora, no. Cosa fa? Inforca gli occhiali.
Fifi.
Cerca nella rubrica un numero.
Sì, quella cartacea.
Trova il numero. Numero. Compone il numero.
Fifi. Fi, fi.
Aspetta.
Aspetta,
compone,
poi?
Pigia, chiama il pulsante della chiamata.
Fifi. Fi, fi.
Squilla il telefono.
Squirta il telefono.
Allora, squirta il telefono. Aspetta. Uno squillo, due squilli, tre squilli.
Degrado.
Ma raccontata sta storia, Maurizio, la storia è incredibile.
Mauri, però, dai,
è molto semplice.
Non è semplice, è complicato.
Chiama il padre va là, in classe e mette il professore.
Mi devi fare irritare. Mi devi fare irritare stamattina a tutti i costi.
Mauri, tu le levi dalle mani. Tu le levi
però,
dalle mani.
Scusa, Mauri, io volevo sapere il dettaglio.
Al quinto squillo risponde una voce.
Una voce.
Era una signora.
Tutta giù sconfitta.
Evelina Patracchi.
Vecchia, grandissima balla.
Che la ragazza non conosce,
no.
Aveva sbagliato il numero.
Aveva sbagliato.
Allora si rimette gli occhiali, rifà il numero, rimpone il numero, pigia play, parte la chiamata. Uno risponde un signore. Dice: che cazzo è? Sono tua figlia. Come mia figlia? Vergogna, attacca il telefono.
Benissimo.
Lei richiama di nuovo, parla col papà. Il papà si presenta a scuola con una penna taglierino. La docente di matematica chiama i carabinieri.
Ma che è una penna taglierino?
Nel giro di poco tempo il genitore si è presentato in aula e ha preso a schiaffi il professore che si è permesso di rimproverare la figliuola. Bene, è finito in ospedale. Questa è la situazione.
Ma lui o lei?
O il papà?
Tutti.
Prende il telefono.
Questa è una storia.
Digita il numero.
Ne posso dire che è una storia agghiacciante.
Degrado, dai, ciao.
Andrea Vavassori e Simone Bolelli vincono a Rotterdam.
Bravi!
E si confermano campioni degli ATP 500. Dopo il successo un anno fa, gli azzurri hanno sconfitto in semifinale il tedesco e il taiwanese con punteggio 6-3-6-4. È incredibile. Bravi. Il loro primo titolo ATP nel 2026. E tutto questo grazie al The Rock Show, vogliamo dire? Grazie al The Rock Show che sospinge Bolelli
Vavassori.
Radio Rock Podcast. On track, loro sono i Rage Against the Machine. Antonio Locascio è mio vicino di casa. Peccato che non mi ha fatto mai ridere. Mai Cado. Ridere.
Ah, vero, manco a me mai.
Ma Antonio Locascio mica è un comico, scusa.
Come no,
quel
sì,
signore
sì. Nelle
Totò
Marche
Locascio,
sì.
Con
nelle
la barba
Marche,
bianca.
Sì.
Ma che Totò Locascio, quello che faceva i 100 passi.
No, Antonio
Locascio. Attore drammatico, no? Attore drammatico.
Non è lui.
Se si racconta una notizia di una donna che pugnala un uomo, lo si fa con ironia. Se fosse successo il contrario, nessuna ironia e nessuna risata. Per questo non arriveremo mai alla parità, scrive un amico provocatoriamente.
Ma se tu avessi sentito quello che abbiamo detto, non mi pare. Ci abbiamo detto una persona va attenzionata, è una situazione difficile. Poi sì, ci abbiamo scherzato, ma in realtà molte altre volte l'abbiamo fatto anche con i femminicidi.
Allora, noi lo facciamo sempre perché è la nostra cifra stilistica.
Esatto.
Però se volete ragionare con noi, ragioniamo pure. Ragioniamo, nel senso che per carità, non è che qui c'è la verità. Però insomma, la vedo così. Vai, sentiamo.
Mauri, ma dai due schiaffi tu al direttore, porco il
Attenzione, attenzione, vai, sentiamo.
Vabbè, ma non facciamo la stessa cosa noi, popolo di Radio Rock, che ci sfoghiamo, ci confrontiamo e impariamo dagli altri, dagli sconosciuti. Lo facciamo in continuazione, quindi i giapponesi non si sono inventati niente.
Allora, diciamo che quello che fanno i giapponesi in questo bar è quello che si fa noi tutti nella comunità del The Rock Show la mattina.
È vero.
Tra di noi quattro e tutti gli ascoltatori insieme in un brainstorming collettivo globale, in cui noi facciamo riflettere noi stessi, noi facciamo riflettere
voi altri
fate riflettere voi stessi, voi altri fate riflettere noi.
E alla fine scopriremo che il padrone di questo bar è il fratello d'Emilio.
Allora
vedrai. Ma perché una persona
se anche fosse,
se anche fosse, voglio i diritti d'autore.
Se anche fosse, cosa vuoi? Cosa il diritto d'autore?
Quello che faccio io qua, la mattina che lui ha esportato in Giappone.
Questo butta giù te. Tu fai in casino, quell'altra parla. Attenzione, ragazzi, avete messo me first and the gimme gimmies, ma io vi amo. Attenzione, perché tra pochissimo vi parlo una cosa molto importante. Intanto Carnival, tra le nostre novità questa è Drone. Radio Rock Podcast. Carnival con Drone, il loro ritorno dopo un periodo molto lungo di assenza, 13 anni. C'è un nuovo disco in studio, il quarto album di questa band australiana In Versus, pubblicato 10 giorni fa, lo scorso 6 febbraio 2026. È arrivato un momento molto importante. Radio Rock Promotion. È arrivato il momento di dare il buongiorno al nostro amico dottor Roberto Gold di Studio Call, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
Buono con le parole.
Buongiorno dottore,
non troppo.
Dottore, fino a un certo punto, diciamo, fino a un certo punto. Naturalmente, come stai? Come è passato il weekend? Raccontaci un po', dai, come va?
Dai.
Beh, il sabato l'ho passato portando mio figlio e la sua ragazza lì a Zero Gravity, quindi devo dire non
Zero
bordello di ragazzini. Com'era?
Ma bellissimo per loro.
Tu non l'hai fatto?
Non ti sei divertito?
Ma perché non l'hai fatto?
Di calzini, di piedi, una cosa pazzesca. Però quantomeno dopo siamo passati da Paoletto a mangiarci qualcosina.
Grande.
È andata molto bene, devo dire.
Grande Paoletto.
Non Paolino. Poi ieri sera ho avuto quell'impegno
Che sappiamo. Va bene. Bell'impegno. Si senti, caro Roberto, a più voci così chiedono, vogliono sapere come sarà nel tuo campo, come già è di fatto, quale già è di fatto nel tuo campo, l'impatto, il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'odontoiatria. Cioè, ci sono delle applicazioni, per così dire, rivoluzionarie o rivoluzionate per quanto riguarda il lavoro di un dentista dall'intelligenza artificiale, Roberto?
Beh, intanto Mauri, bellissima domanda, grazie, bravo, sì. Devo dire bravo.
Esatto.
Sì, allora, sia oggi che nel futuro, devo dire, abbiamo un inserimento importante dell'intelligenza artificiale nel nostro campo.
Sì?
Vuoi sapere qualcosa sul presente o sul futuro?
Allora dimmi prima il presente, com'è,
se dici qualcosa e te scrivi
attualmente.
Mauri, ma hai fatto pure la domanda.
Hai fatto una bella domanda, devi sciupare tutto così.
Cazzo sciupi, Mauri.
Allora, faccio un attimo una panoramica sul presente e poi anche qualche riflessione sulle applicazioni future.
Vi faccio un orto, Mauri. Allora, intanto sia te Mauri che Emilio ed Ale sono la prova vivente dell'applicazione dell'intelligenza artificiale nel nostro campo.
Sì.
E per la chirurgia guidata, che come abbiamo già visto, associando i file della scansione intraorale e della TAC, si riesce ad inserire l'impianto dove decide il computer, dove l'intelligenza artificiale decide che l'osso è migliore e dove andrà posizionato nel miglior modo possibile, prima l'impianto e poi il dente. E invece voi due ragazzuoli avete visto che nell'ortodonzia ormai la AI è veramente ovunque, gli algoritmi, come diavolo si chiamano, ormai riescono a simulare come si muoveranno i denti nel tempo, qual è la predizione del risultato finale, si progettano automaticamente gli allenatori, insomma si fa tutto quanto l'intelligenza artificiale, quindi voi ne siete la prova e noi come gestione dello studio pure ne siamo la prova, perché oggi vi posso dire che l'agenda si può gestire con l'intelligenza artificiale, le cartelle cliniche si trascrivono automaticamente, l'analisi economica dello studio anche, quindi insomma devo dire che l'intelligenza artificiale è veramente presente ovunque. E poi, così vi saluto e faccio contento Mauri, vi dico che quello che sta arrivando invece
sì,
che se avrà una diagnosi precoce del cancro tramite le foto intraorali, il cancro orale, che è un cancro molto aggressivo e purtroppo letale, robotica chirurgica, che ne so, il monitoraggio domiciliare del paziente, insomma. Hai voglia di intelligenza artificiale, ce ne abbiamo da vendere.
Eh beh, molto interessante vedere il futuro, perché
tra l'altro anche molto confortante per certi versi.
Confortante, e sono curioso di vedere poi queste applicazioni, perché insomma ci sono belle speranze, ecco, per che continui così. Che cosa scuoti la testa? Cos'è che non ti sta bene? Perché non lo vedrai, dici, sei sul viale del tramonto ormai.
Certo.
Vabbè, senti, per queste altre cose, per consulenze di ogni tipo, lo Studio Gol vi riceve in Piazza dell'Alberone 31, c'è anche un comodo parcheggio convenzionato, quindi non vi inventate storie, non si parcheggia o roba di questo genere, è a tutti gli effetti il dentista dei bambini, il dottor Roberto Coll. Il sito è studiocoll.com, KOL.com. Il numero di telefono è lo 06 789 346, ma lo studio risponde anche molto velocemente ad un WhatsApp inviato al volo, anche al 334 840 7923. Grazie Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao, buona settimana. Ciao. Ti aspettiamo qua in studio. Quando vieni in studio? Dai, è un po' che manchi.
Attaccato,
questa domanda
trattate male.
Maurizio c'ha ragione. Questa domanda non gli ha dato io. Come ne sei permesso?
Hai esagerato, Mauri.
Hai veramente passato il segno, Mauri.
Sono una merda.
Radio Rock Podcast.
Smooth Criminal, Alien Ant Pharma, le 8.56. Non so se avete visto, ma Ilaria Cucchi ha postato un video che mostra gli ultimi istanti di vita di Moussa Diarra, il malese di 26 anni ucciso a colpi di pistola da un agente della Polfer a Verona, quando era il 20 ottobre del 2024, vale a dire un anno e mezzo fa circa. Nel filmato si vede l'uomo a terra agonizzante mentre l'agente chiede l'intervento di un'ambulanza. Secondo quanto è stato ricostruito, in mano il migrante aveva un coltello che aveva innescato la reazione del poliziotto. Coltello che Ilaria Cucchi in questa ricostruzione, in questo video, definisce una posata da tavola. Sai quelle posate in plastica?
Sì.
La senatrice aggiunge: era in preda a una crisi psichiatrica da frustrazione per tutti gli appuntamenti andati a vuoto del permesso di soggiorno. E aggiunge: i poliziotti avevano taser e scudi, ma hanno preferito la pistola. Siamo a Verona, non a Minneapolis. Sul caso la procura ha concluso le indagini chiedendo l'archiviazione dell'agente, quindi non si è andati nemmeno a processo, ravvedendo nell'episodio un caso di legittima difesa. I familiari di Diarra si sono opposti, ora la parola aspetta al giudice, vedremo che succederà. Però insomma, di fronte a un uomo che in crisi sicuramente, quello che volete voi, in escandescenze, brandisce una posata di plastica, sembrerebbe una posata da tavola, ma fosse anche un coltello vero e proprio, appunto, sì, che si usa a tavola, rispondere con la pistola mi sembra una sproporzione.
Se hai degli scudi per difenderti e dei teaser con quale comunque tu oggettivamente immobilizzi l'altro, non lo so, sì, sembra, cioè, una risposta eccessiva.
Sì, il taser. E gli scudi, diciamo così. Quindi, insomma, si potrebbe forse no, intervenire in un altro modo rispetto allo sparare. Poi capisco, a volte mi sembra, non riesco a capire se è proprio una direttiva quella di comportarsi così o se è un caso di... come dire, di utilizzo erroneo dell'arma, no? Nel senso, allora qui bisognerebbe parlare un attimo di come vengono addestrati questi
anche
questi
quali sono
poliziotti.
I protocolli, perché ci sono dei protocolli, senso, chiaramente, però.
Nel senso che se tu spari a una persona e l'ammazzi vuol dire che non gli hai sparato bene,
sì.
O, cioè, nel senso, o delle due l'una, oppure o tu l'hai sparato volendo ammazzarlo, e allora è un caso, oppure gli hai sparato volendolo in qualche modo fermare,
bisogna riandare al policlinico di tiro a fare lezioni.
Eh, eh, evidentemente. Però, ragazzi, il discorso mettere in mano in arma, mettere un'arma in mano a una persona che non la sa utilizzare è un errore grosso.
Dovrebbe essere tra
comunque il coltello è un coltello da cucina, quello classico che abbiamo col manico di plastica e la lama, diciamo.
Sì,
per tagliare, no?
Una quindi, posata da tavola.
Ma detto ciò, sì, è una posata, nel senso, è un coltello da tavola, da pasto.
Sì, normale.
Cioè, non è un coltello di quelli.
No, ma detto ciò, coltello.
Diciamo così.
Ripeto, il taser è una splendida invenzione, nel senso che dovrebbe servire proprio. Sì. Laddove, no, nel senso, sì, no, dovrebbe però proprio limitare invece l'utilizzo dell'arma da fuoco.
Sì.
Serve proprio per quello.
Taser fa bene, nel senso.
No, certo, però
non ti ammazzo, no? Cioè, nel senso, ammazzato col taser devo essere proprio scemo.
Devi infierire,
cioè, devi proprio infierire, lì c'è. Però dico, serve a quello, perché non viene utilizzato? Mi sembra strano che venga archiviato. Mi auguro che ci siano indagini ulteriori.
Bene, c'è qualcuno che scrive: prendo i popcorn per i commenti degli ascoltatori. Sai che ho pensato anch'io la stessa cosa, effettivamente, Enrico. Spero di no, francamente, ma temo di sì, perché in misura minore, sicuramente, alla popolazione in generale, cioè, se lo chiediamo a tutta Italia, probabilmente i commenti di chi dice: hanno fatto bene! Perché sì. Sarebbero maggiori, magari a Milano non commenterebbero, no, così, però insomma.
È pure vero che se ora ti trovi anche, no, in qualche modo a commentare cose che fanno i servizi, il servizio dell'ordine, subito
sì, era un
contro.
Agente della Polf, della polizia ferroviaria in questo caso.
Sì, che è polizia,
È polizia, però è armata.
Sì, no, cioè, è armata, come no?
Certo, per cui, cioè, non si può fare più una critica. Neanche in questo senso, non è che se uno critica pure le forze dell'ordine non è nemico della patria, non è italiano, non è patriota, e tutte queste cose belle, è che a volte siamo umani e quindi a volte sbagliamo anche da umani, però sbagliamo.
Però Maurizio, è quello che ti dicevo prima, bisogna capire se è semplicemente un errore
O è una direttiva
è una cosa che è stata scelta in qualche modo di portarla avanti in questo modo, no? Perché ripeto, se tu sei stato mal addestrato, cioè se ci sono delle persone in questo paese che hanno in mano delle armi e non le sanno usare, a me non mi lascia mica tanto tranquillo.
No, è un problema.
Poi fanno pure parte.
E non è un errore veniale, è un errore grave. Cominciamo a dire questo.
Dispongono di un'arma.
Se invece il desiderio è proprio quello, cioè quello di dare un segnale chiaro, uccidiamo le persone che si comportano in questo modo, cioè tipo pena di morte, cioè
mi spaventa ancora
se tu tiri
più,
fuori un coltello io ti sparo, ti ammazzo, perché questa è la diciamo così, era tra virgolette la direttiva, allora forse è pure peggio, e comunque non sono erroretti così, dice ha sbagliato, e comunque ripeto, non ha sbagliato. Cioè, ha sbagliato il singolo agente che ha ammazzato, ma c'è, cioè, chiaramente una responsabilità di sistema in un caso, ma anche nell'altro. Vai, sentiamo.
Emilio, io non riesco a capire, sto sembrerebbe, dopo un anno e mezzo, per te era che cessava un coltello, un pugnale, un coltello per tagliare la torta, un coltello di plastica, una forchetta, possibile che questa cosa...
Sì, però Giancarlo non cambia, non cambia, non c'era una pistola in mano a questo migrante, c'era un coltello, poi che fosse un coltello da tavola o un coltello di plastica o un coltello finto
è comunque sproporzionato,
come la giri la metti è sproporzionato. Vai, sentiamo.
Ragazzi, dico che in questi casi bisogna esserci, cioè parlarne così io dal divano o da voi seduti comodi, dipende da come gli è arrivata la chiave.
Aspetta un secondo, ferma un secondo, però volevo dire una cosa su questo. Attenzione anche al rovescio della medaglia di quello che ha detto adesso Davide, cioè nel senso che noi dobbiamo valutare, noi comunità dobbiamo valutare proprio perché ne siamo fuori, perché il problema è proprio questo, cioè noi ci dobbiamo dare delle regole per non essere vittima, quello che dicevamo l'altro giorno con la garante dei diritti delle persone private di libertà. Noi comunità ci dobbiamo dare delle norme, delle regole, proprio perché non siamo in grado di farlo quando siamo sotto pressione emotiva. Perché se noi giudichiamo tutto sulla base della pressione emotiva nella quale si può trovare una persona, e allora vale pure il discorso che ho ammazzato quello perché ha toccato mia figlia, cioè, capito?
No,
allora,
tra l'altro è proprio quello.
Davide, mi permetto di dire, è proprio perché siamo fuori da quella storia, capito? Che ne possiamo parlare.
La discriminante tra uno che ha un'arma, io sono
armata, e loro erano pronti, magari non hanno visto l'arma, non hanno visto che era un coltello, una forchetta.
scusate però
non va bene Davide,
ma tra l'altro sono
bene.
Poliziotti, cioè nel senso comunque tu lavori sotto pressione, cioè non è pensabile,
capito, devi
che,
fare una
esatto,
preparazione anche
cioè,
a quello,
capito, che tu mi ha preso
non va bene. Poi che non sia facile nessuno lo nega,
ma nessuno ti obbliga a farlo, tra l'altro è un mestiere,
sì,
se non sei in grado di gestire un certo tipo di pressione.
Ma ribadisco il concetto che vanno formate queste persone, e proprio perché non è facile bisogna formarle bene
e selezionarle,
cioè non è che se io uno tira fuori una mano da una cosa dalla tasca e io non sono sicuro gli sparo, non può essere quella la cosa, perché poteva essere pure il fazzoletto, voglio dire, ipoteticamente,
sì,
no?
Sì, no,
e tu gli hai sparato,
sì,
e quello c'aveva il fazzoletto.
La differenza dovrebbe essere quella: chi sta in strada armato per queste cose deve essere in grado
formato,
rispetto a me, di gestire anche una persona armata con un'arma bianca.
Ci sono messaggi tanti e anche molto lunghi. Facciamo così, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, torniamo fra poco, ne parliamo insieme. Radio Rock Podcast. Velvet Revolver con Set Me Free, sentiamo chi c'è, vai Marco, vai, sentiamo.
Buongiorno,
sentiamo. Buongiorno a te.
Sì, facciamo con la polizia, facciamo come fece Spaccarotella quando ammazzò,
sì,
sparando da 70 metri perché pensava che fosse una rapina, e senza vedere lui se c'era un... che sono ostaggio, quello l'ha sparato.
No, ma c'era una persona, banalmente c'era una persona che è stata uccisa in una maniera vergognosa, e anche lì da una parte all'altra, fra l'altro della carreggiata della 1, e anche lì di cosa vogliamo dire, cioè è chiaro che c'è stata un'imperizia che non è imputabile al solo poliziotto che ha sparato, ma anche a chi lo ha messo in condizione di stare lì con una pistola in mano, evidentemente, no? Ma come si fa?
La storia fu sbagliata da ogni punto di vista, perché anche nel caso in cui fosse stata una rapina con un ostaggio che stava per essere ucciso, tu dall'altra parte di una carreggiata di un'autostrada,
spari
un'autostrada in cui passano veicoli ogni secondo, tu hai imbracciato e col braccio teso verso, quindi sparando per colpire altezza uomo, hai sparato dall'altro lato dell'autostrada,
no,
cioè lì è un miracolo che non sia successo, tanto di peggio.
È una follia soltanto dirlo. Quindi vabbè, a meno che non aveva a mano una mitraglietta, comunque prima usi il taser, ragazzi, ecco la A, senza la E, taser. Tanto più se era in stato confusionale e alterato. Come fai a non riconoscere uno stato maniacale? Sono poliziotti e dovrebbero saper distinguere sia le armi che gli stati di alterazione. E poi c'è il fatto razziale, senza dubbio. Ci scrive Maki. Bene, ancora, vediamo un po' che ci sono parecchi messaggi. Partiamo da questo, vai, WhatsApp, vai.
Buongiorno ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Io penso che questa storia del video mostrato da Ilaria Cucchi non sia altro che l'ennesima prova delle problematiche di addestramento delle nostre forze dell'ordine, che rientrano tutte diciamo sotto lo stesso ombrello. L'uso eccessivo della forza, anche quando si parla della celere, sono tutte prove, secondo me, di un addestramento sbagliato, perché un agente dovrebbe essere cosciente innanzitutto della propria posizione, poi del fatto di trovarsi in una posizione di superiorità, nel senso, se hai uno scudo, hai un teaser, è molto difficile che tu sia realmente a rischio in una situazione del genere. Se scegli di fare questa azione, o la fai in modo impulsivo, quindi significa che non sei psicologicamente preparato a fare questo lavoro, oppure la fai scientemente ed è anche peggio.
Bene, grazie.
Posso fare una provocazione?
Vai,
se fosse stato italiano questo ragazzo, sarebbe stata la stessa cosa, secondo voi?
No, secondo me no. No, non sarebbe morto, io penso così. Ma guarda, te lo dico, lo penso non solo per il razzismo che abbiamo tutti, per carità, non solo le forze dell'ordine, ma anche per una forma secondaria di razzismo che fa sì che anche se tu non sei razzista, cioè non sei uno che discrimina le minoranze, è introiettato,
sì,
cioè è una roba che siccome lo vedi è extracomunitario,
cioè
automaticamente parte un pregiudizio inconscio che fa sì che rendere più grave l'azione,
più pericoloso,
che commette
anche
quel soggetto,
no? Forse, cioè recepito più pericoloso magari rispetto a un altro, magari l'italiano, come abbiamo visto in altri casi, viene ucciso in altri luoghi.
Allora vediamo un po', dunque aspetta che qui un'aggressività giustificata, per questo Cucchi l'ha postato, in merito all'episodio che ho descritto fin da subito come legittima difesa da parte dell'agente nei confronti di una persona straniera aggressiva, su cui c'era su cui si era accesa la polemica politica dopo il commento sui social di Salvini, non ci mancherà, aveva scritto appunto Matteo Salvini, sempre disumano lui. Se si decide di dire al poliziotto che sbaglia, non significa che si fa una critica a tutte le forze dell'ordine. Vediamo ancora chi c'è, vai.
Ma
sentiamo.
Esattamente come dice il direttore, stiamo andando in America, già sono, non parliamo della Cina con perfino gli uiguri, stiamo andando verso, se non sei allineato e sei un po' diverso e mi dai fastidio, io ti faccio fuori. Stiamo gialli.
Per questo io dicevo, ragazzi, che al di là dell'imperizia ci potrebbe essere anche una sorta di, diciamo, di disegno consapevole. Come a dire, disegniamo, Salvini che dice non ci mancherà, no? Una società nella quale, tutto sommato, non è che lo ammazzo per, cioè non è che lo ammazzo, come dire, obbligatoriamente, però se ci scappa, diciamo, lo tolleriamo, cioè non è un errore di preparazione, è proprio una come dire,
incidente
un
di percorso. Beh, che alla fine va,
certo,
bene così,
che se
alla
un vicepresidente del consiglio
non ci dispiace troppo,
commenta non ci mancherà, è ovvio che c'è una linea direttiva.
Allora sì, diciamo che sì in qualche modo condona certo, l'errore, ecco, mettiamola, certo, mettiamola.
Non è il signore al bar.
Comunque,
che
il taser, si scrive taser, è un'arma a impulso elettrico, tecnicamente è un dispositivo di controllo elettronico usato soprattutto dalle forze dell'ordine per immobilizzare temporaneamente una persona senza ricorrere alle armi da fuoco. Diciamo che spara due piccoli dardi. Come sa bene chi ha visto The Pit, perché c'è una puntata proprio in cui si racconta, si spiega bene questa roba qua, che si conficcano nei vestiti e nella pelle. Il dispositivo invia impulsi elettrici ad alta tensione, ma a bassa corrente, i muscoli si contraggono in modo incontrollato, la persona cade e perde temporaneamente il controllo motorio. Non è una passeggiata, ragazzi, eh? Cioè, è una cosa brutta,
è immobilizza,
brutta e pericolosa, perché tu, quando te lo sparano, tu cadi e potresti anche battere la testa, cioè, insomma,
già quello, insomma.
E nasce però per situazioni di emergenza, nasce proprio per evitare l'utilizzo sempre dell'arma da fuoco, quindi in realtà serve proprio per quello, per evitare che uno prenda e te spara.
Sì, sì, e sarebbe più che sufficiente, voglio dire. No,
certo,
sarebbe già una cosa molto grave.
Sì.
Non è una scossa continua tipo presa elettrica, interferisce direttamente con i segnali nervosi fra cervello e muscoli. Dura la tipica dell'impulso 5 secondi, che non sono pochi. Effetto, immediata perdita dell'equilibrio, subito. Quindi se sei in piedi, cadi. Incapacità di muoversi volontariamente, dolore intenso ma breve, recupero è abbastanza rapido, diciamo entro pochi secondi o al limite qualche minuto. La persona di solito resta cosciente. È letale? Allora, in teoria è classificata come arma non letale, ma può essere anche mortale. Certo, per esempio, faccio degli esempi. Se tu hai dei problemi cardiaci, ti può ammazzare il taser. Se tu hai delle droghe o degli stimolanti in circolo, ti può ammazzare. Se tu cadi violentemente e, per esempio, batti la testa dopo che te lo hanno sparato, ti può ammazzare. Se lo usi ripetutamente in modo prolungato, quindi in modo, anche qua, in modo non erroneo, che cosa che mi aspetto da uno che invece utilizza poi la pistola, quindi non sarebbe così sorprendente, ti può ammazzare. Dal 2022 in Italia è in dotazione operativa a diverse forze di polizia, la Polizia di Stato, i Carabinieri in varie città, come alternativa intermedia fra le armi da fuoco e lo spray al peperoncino. Quindi è, diciamo, un'alternativa intermedia. Questa è la situazione. Davide, cosa voleva dire? Cosa voleva chiedere?
Sì, va bene tutto, però l'essere umano per natura non potrà mai essere un robot preciso, freddo. Non potrà mai essere un medico freddo. Non potrà mai esserlo. Non potrà mai essere una forza dell'ordine, un vigile del fuoco. Nessuno potrà mai essere freddo. Si cerca di limitare le emozioni. Ecco, per questo dico che secondo me bisognerebbe trovarci in quel momento lì. Io non riesco a giudicarlo.
No, ma ragazzi, non possiamo però metterci sullo stesso piano. Cioè, quello che voglio dire è che sì, è chiaro, il tuo discorso è anche giusto, però non possiamo mettere una persona che in teoria dovrebbe essere preparata a gestire quelle cose anche come essere umano sullo stesso piano di una persona che non lo è. Cioè, se io non sono preparata a gestire quei momenti.
Il discorso di Davide, discorso di Davide io lo capisco qualora tu fossi preparato e poi succede una cosa imprevista,
esatto,
ma in una situazione di questo genere, questa non è una situazione imprevista, questa è una situazione classica.
Basica,
quindi voglio dire, Davide, il tuo discorso va bene qualora ci, quella percentuale che diventa ridottissima dello 0,1% dei casi in cui è successa una cosa che anche da manuale non era possibile prevedere. Ma qui non siamo in quel caso, Davide, qui siamo in un caso quasi di scuola, oserei dire, no? In cui non si doveva reagire. È proprio un errore anche abbastanza grossolano suo e di chi appunto non lo ha preparato come avrebbe dovuto. Radio
Rock Podcast. Sono dagli Stati Uniti, si chiamano Bridget Cosby Baby, questa è Slumber Party, primo estratto dal loro secondo album Irreversible, è uscito in uscita il prossimo 13 marzo 2026, loro che vengono da Chicago saranno a Milano a fine marzo per una data del loro tour, vediamo un po' chi c'è, vai, sentiamo.
Che poi giudicare gli utenti che sbagliano vuol dire volere il bene per le forze dell'ordine.
Certo.
Anzi, penso anche che chi li difende a prescindere in realtà non ne frega niente.
Ragazzi, non è che vogliamo il bene delle forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine non esiste come concetto, è la collettività, noi vogliamo il bene di noi stessi, di tutte le persone, comprese coloro che lavorano nelle forze dell'ordine, non è che noi vogliamo bene alle forze dell'ordine, non vuol dire niente, è un concetto astratto. Noi vogliamo, è una cosa che creiamo noi come comunità per proteggerci, no? E quindi il fatto, come dici tu giustamente Paolo, di evitare questi episodi aumenta anziché diminuire il senso di sicurezza della collettività, il senso di affidabilità di coloro che dovrebbero proteggerci, eccetera, eccetera. Vai, sentiamo ancora chi c'è. Fabio manda un messaggio molto lungo, Fabio, vediamo un po'. Dai.
Io trovo allucinanti i vostri commenti.
Sì.
Dall'inizio, quando avete cercato di far passare, addirittura avete detto che un coltello di plastica che si è rivelato subito.
Ma guarda, anzi, io scusa un attimo, fermo un secondo. Fabio, anche se fosse un coltello da cucina di quelli di tagliare il pane, è un coltello, è un'arma da taglio, non è... Non, cioè, ragazzi, è banalmente un discorso legato al fatto che uno spari a una persona, tra l'altro ammazzandolo, che brandisce un coltello, dal mio punto di vista. Poi magari...
Ma fra l'altro il coltello di plastica, tu intendevi l'impugnatura, e sono quelli che hanno l'impugnatura di plastica e la lama d'acciaio, credo, no? Tu,
va bene, cioè, sì,
a prescindere.
Non è questo
il
punto.
Sì, no, no, però...
Vai, sentiamo.
Corretto, comunque era un coltello... sappiamo da cucina o meno, comunque
mi meritava di morire, no?
Cosa che è comunque atto ad uccidere, è comunque un'arma,
contro te, che è una pistola,
tranquillamente una persona. Basandovi su quella ricostruzione della Cookie, che non sapere se quel poliziotto c'aveva il taser, c'aveva lo scudo, in che posizione era, com'era, cioè state soltanto dando addosso alle forze dell'ordine in modo così gratuito e senza alcuna prova allora, reale di quello che è realmente successo. Come appunto fa una certa parte politica culturale che difende sempre il delinque, proprio, cioè classicamente, cioè li state mettendo proprio da quella parte. Che avesse una crisi psicotica o quello che è, lo rende anche...
Ferma un secondo, allora io parlo per me, poi voi rispondete, per voi, io parlo per me, io mi sto mettendo da una parte, mi sto mettendo da una parte di un essere umano. Perché se voi mi mettete dalla parte di un animale che si può ammazzare sparandogli come se fosse appunto una roba assolutamente, un sacco vecchio da buttare via, ecco, allora ti sei messo tu da quella parte lì. Io non mi sono messo, a me non me ne frega un cazzo della sinistra, della destra, della politica. Io parlo, cerco, poi magari sbaglio, però cerco di parlare come un essere umano. E per me l'idea che ci siano due cose che nella nostra società non sono tollerabili, che sono la malattia psichiatrica e il fatto di essere diverso da noi, cioè di essere una persona che viene per esempio da un altro paese, e questa cosa qua crea destabilizzazione, crea problemi, non riusciamo a gestirla, non riusciamo a affrontarla, non siamo attrezzati per affrontare una roba del genere, ecco, questa cosa qua a me inquieta tantissimo. Poi decidi tu da quale parte io sto, però mi inquieta terribilmente, e ripeto, credo che ci sia una evidente sproporzione sulla, tra l'altro io ho letto un articolo, non è che poi se le cose saremo smentiti nelle ricostruzioni, io non è che mi sono inventato niente, Fabio, io ho letto un articolo di giornale con delle questioni ben precise, chiarite da un video, chiarite da quello che ha scritto la Cook. Io sono d'accordo con quello che ha detto, ma al di là della posizione politica,
sarebbe carino chiedere a Fabio se ha visto il video, uno, perché altrimenti poi parla come ha fatto Davide senza aver visto il video ma solamente per commentare, e due, ti chiedo, se fosse stato invece una persona che tu conoscevi, avresti ragionato nello stesso modo? Io non penso, perché c'è proprio una sproporzione tra quello che il poliziotto avrebbe potuto fare e quello che ha fatto. Ha scelto probabilmente la situazione, secondo me, meno congrua per il momento e per la persona.
Sai qual è il punto? Poi, che secondo me ci sono delle persone che sono proprio spendibili. Cioè, a noi che sì, cazzo ce
che
ne
cazzo
frega,
ce ne frega di
tenerci un maliano,
che cazzo ce ne frega
ma
di
sì, ma adesso, ma che cosa ce ne frega a noi di tenerci un maliano in Italia che aggredisce le persone, le donne, come in questo caso, che brandisce un'arma nelle nostre strade, che muoia.
Anche perché in
cioè
questo
la
caso...
posizione, però bisognerebbe avere, Fabio, la anche secondo me la coerenza
l'onestà
intellettuale di vederla come la vede Salvini, uno de meno. Cioè,
certo, perché
allora,
quello,
allora lì, come dire, è una posizione molto chiara, per me disumana, ma molto chiara. Però non nascondisi dal fatto, no, però voi state facendo propaganda contro le forze dell'ordine.
Ma poi non capisco questa, cioè la mia curiosità è, rispetto al fatto che noi possiamo criticare un'azione successa appunto con una sproporzione, in che modo da lì arriviamo direttamente a criticare tutte le forze dell'ordine? Come diceva giustamente Emilio, è un concetto astratto. Cioè, io posso dirti che ci sono delle azioni fatte dalle forze dell'ordine che sembrano strane, se non totalmente sbagliate dal mio punto di vista. Questo come fa a rendere in qualche modo nemica assoluta di quella cosa, un nemico, cioè non ho capito.
Guarda,
questa
io penso di,
necessaria,
ripeto,
di
penso di essere una persona che solitamente fa sempre, non dico nel dubbio, avvaloro le ricostruzioni delle forze dell'ordine, però non credo a complotti di segno, colonizzazione destrorsa o quant'altro. Io dico che tu da cittadino devi essere preoccupato, esatto, che un esponente delle forze dell'ordine che è messo lì per tutelare tutti noi reagisca in quel modo, quindi abbia dimostrato di non saper gestire una fase di crisi. Perché? Perché oggi è quella roba là, domani lo stesso personaggio, così poco fermo e così poco lucido, a un posto de blocco mi chiede i documenti, io li cerco dentro al cassetto, penso che c'è una pistola e mi spara in testa.
Alessandro, non è domani, non è domani, è ieri, giustamente ricordava Carlotta, Federico Aldrovandi non aveva un coltello in mano ed è stato ammazzato in mezzo alla strada nelle nostre
quindi
città. Quindi
il discorso
non è
va anche oltre questa ipotetica polemica,
non
è lo straniero, cioè succede a tutti, noi dobbiamo essere preoccupati.
Giulia ci scrive, sembra come quei deficienti che dicono che essere pacifisti è di sinistra. Sì, perché poi io non riesco a capire, ragazzi, abbandoniamo per un attimo le appartenenze politiche, parliamo della concretezza di una roba. Poi
anche
se questa cosa ci rende successivamente di sinistra, di destra, questo poi lo vedremo dopo. Intanto parliamo di quello che di come la pensiamo su un tema, perché se no diventa sempre la discussione al contrario, cioè tu sei di sinistra, ecco perché dici così, tu sei di destra, ecco.
Ma
no, riazzeriamo tutto, parliamo di un evento, come la vedi tu, al di là di come la vede la tua parte politica,
e poi
di come
vediamo quello che è,
e poi vediamo. Anna, vai, sentiamo.
A Mauro, scusa, io non te conosco, ma permettimi, se te do del tu, ma che cazzo stai a dire? Cioè, uno deve fare il poliziotto non perché sta agitato, ma proprio perché deve essere super partes.
Certo.
Sennò che poliziotto sei? Vanno fatti a loro i test psicoattitudinali per questo motivo.
Ma che discorso è il fatto che avesse un coltello? Allora, Chef Tony, cosa avrebbero dovuto fargli? Ci scrive qualcun altro.
La
vai, sentiamo.
La domanda da fare all'ascoltatore Fabio sarebbe: che sapore hanno gli stivali che lecca tutte le mattine, probabilmente, visto che gli piace così tanto difendere a spada tratta le forze dell'ordine.
Cioè, tu dici, mettere sul suo piano, dici perché tu difendi a spada tratta le forze dell'ordine?
State sbagliando però su un concetto.
Vai.
Dite che le forze dell'ordine, cioè, fanno parte della comunità, noi vogliamo il bene della comunità perché le forze dell'ordine servono per proteggerci. Le forze dell'ordine non servono per proteggere la comunità, le forze dell'ordine servono a proteggere chi sta sopra la comunità. Cioè, dobbiamo cominciare anche a capire.
Ma non non dovrebbe essere così.
No.
Se oggi è così,
dicendo,
e posso essere d'accordo con te, ma non dovrebbe essere così. Cioè, nel senso,
sono stati creati per questo.
Dunque, c'è Sergio che ci scrive: il senso di insicurezza nasce da una polizia che non interviene per fermare i violenti. L'insicurezza la mettono i violenti che girano indisturbati. Gli eccessi o le alternative nei mezzi di intervento è un altro discorso che merita approfondimenti, ma sicuramente non è il problema attuale delle forze dell'ordine. Beh, a me sembra un grosso problema invece, Sergio. che onestamente fanno ridere mentre dovrebbero far paura ai delinquenti.
Beh, se il pensiero è questo, se il pensiero è che le forze dell'ordine debbano far paura,
sì, sì, no, ma
se
infatti,
parti da lì, boh,
c'è cioè un grosso di, come dire, c'è un grosso problema, no? Nel senso di impostazione del discorso, proprio secondo me.
Degli ascoltatori, basta dire che la vittima, in questo caso la persona uccisa delle forze dell'ordine, è un ragazzino bianco, esatto, italiano, di 16 anni, di buona famiglia, di Centocelle, che stava tornando da una serata con amici e che si è trovato in questa situazione. Cambiano completamente i commenti, immaginate.
Sì, assolutamente sì,
anch'io penso questo.
Assolutamente sì. Vabbè, Fabio, cosa vuoi aggiungere?
Allora, comunque del mio messaggio avete mandato solo una piccola parte, perché vostri...
Ho capito, Fabio, due minuti e mezzo, tu hai mandato un messaggio di 3 minuti, abbi pazienza. Ma come faccio io? Devo parlare solo te? Devi cercare di sintetizzare un po'.
Fiume hanno occupato per tutto lo spazio. La domanda, sì, certo che ho visto quel video che mi ha mostrato la Cucchi non dimostra proprio niente, non si vede nulla, si vede una parte, quello che è la fine di quando è stato, c'è stato colpito, e quindi sì, non si può ricostruire nulla.
Scusa un secondo, Fabio, abbi pazienza, aveva un coltello in mano questo signore o aveva un'arma da fuoco?
Guarda che cosa fa tutta la differenza del mondo, proprio per un protocollo di risposta. L'arma bianca è una cosa, l'arma da fuoco è un'altra, sono due fattispecie differenti. Ma ripeto, anche in caso in cui, come dici tu, non avesse lo scudo, fosse stato in una posizione diversa, tutto quello che vuoi tu, di fronte ad una persona che brandisce un coltello, tu non mi puoi sparare altezza uomo.
Ma capito?
Perché
ma
se è così, ve lo ripeto, così almeno forse lo capite. Se è così, domani ad un cittadino completamente italiano con un ottimo lavoro, fermato ad un posto di blocco dopo una serata, che tentenna nel prendere il libretto della macchina, penserà quel signore che è una pistola e mi sparerà in testa.
Comunque, ribadisco, aveva in mano un coltello da cucina, non un'arma preparata o procurata per l'occasione, ma un oggetto comune preso proprio prima dell'aggressione. È uno dei dettagli che hanno rafforzato l'idea. Appunto che l'atto non era mirato, ma compatibile con una crisi psicotica. Tra l'altro poi ci dobbiamo occupare pure del fatto che queste crisi psicotiche, queste persone che hanno delle crisi psicotiche, che vogliamo fare? Le ammazziamo tutti? Esatto. Oppure ce le vogliamo occupare prima o poi? Vabbè, comunque ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Like that, loro sono i Black Rose su Radio Rock. Tra le nostre novità, il ritorno dei Black Rose, grandissimi, periodo molto attivo per loro, dopo che il disco di ritorno del 2024, pronti a farsi sentire con un altro album. Sai quando prendi il via, no? Dici, vabbè, adesso sono tornato e adesso a questo punto sai che faccio? Continuo così. E perciò esce un nuovo lavoro, Pound Feathers, album previsto per metà marzo più o meno di quest'anno, tra un mesetto circa. Allora, come di consueto, più o meno a quest'ora, nell'ultima ora del The Rock Show di lunedì, noi ci colleghiamo con Daniele Andreozzi, è un grande piacere, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini, che va in campo nella categoria allievi Elite Under 17 con il nome di San Lorenzo Calcio, che è la squadra che noi tifiamo e sosteniamo con il nome Radio Rock sulle maglie. E quindi ti chiedo un resoconto. Buongiorno innanzitutto, Daniele, come stai?
Buongiorno, buon lunedì a tutti. Buon lunedì a tutti.
Un bel resoconto quest'oggi, dopo ieri sera un Napoli-Roma 2-2 con quindi tanti gol. Vorrei sapere se ci sono stati tanti gol anche nella sfida di domenica tra San Lorenzo Calcio e la prima in classifica SS Romulea.
Sì, assolutamente, tanti gol. Con nostra grandissima partita, grandissima prestazione, 2-2 fino all'ultimissimo secondo, soltanto che purtroppo la prima in classifica si è dimostrata squadra forte e cinica, e all'ultimissimo secondo ci ha fatto il gol del 3-2 che ci ha condannato ad una sconfitta, però davvero con applausi da parte di tutti. Sì, no, veramente una bellissima, bellissima partita, ma la colpa di questa sconfitta è principalmente mia, perché la squadra non ha giocato con le maglie, quelle Radio Rock, perché c'è stato un problema di lavanderia.
Ora tutto si spiega.
Sono eratto.
Ora tutto
si spiega. È molto semplice alla fine il calcio, eh?
Sì, il calcio è proprio...
Calcio è solo scaramanzia e basta.
Oh, Antonio Magliozzi...
è solo lavanderia.
Esatto, esatto. Leggo Antonio Magliozzi del... San Lorenzo Calcio, miglior giocatore della partita, sì, quindi insomma sì, sconfitta, però insomma miglior giocatore, una bella prestazione, questo direi che è già
veramente
più
una prestazione veramente solida, Emilio, bella come contro la Lodigiani, contro le prime della classe la squadra risponde proprio bene, nel senso gioca, non è impaurita, con personalità, con qualità, bravi mister, bravi ragazzi, veramente.
No, tra l'altro poi non è, insomma, non mi invento nulla di nuovo, ma insomma se ci sono poi le prestazioni all'altezza, poi i risultati, insomma, è un discorso proprio, come dire, fisiologico, vengono, arrivano, perché poi, sì, poi ci può essere la partita sfortunata, la situazione, però poi insomma alla fine se si gioca bene, si fa una bella prestazione, ci si diverte tutti insieme, insomma poi le soddisfazioni arriveranno. Intanto comunque la squadra è circa a metà classifica, sì, tre, sì, punti, sì, dalla nuova Torte Test, bisogna sempre guardare avanti, sempre avanti, e settimana prossima, certo, ho visto che si va a Montesagro, con in casa del Spes Montesagro, leggevo domenica
dell'altra società storica, come no, assolutamente a casa della società, poi di proprietà di Alberto Aquilani, ex, sì, giocatore della Roma, assolutamente, quindi sì, altra partita bella, importante, ma comunque insomma il 2009 ci stanno dando davvero soddisfazioni, un campionato in cui dopo un inizio un pochino di ambientazione all'interno di una nuova categoria, poi piano piano ne sono usciti, e sono usciti anche molto molto bene.
Senti, una domanda, io come al solito ti faccio sempre delle domande che riguardano anche un po' quello che accade nello sport, diciamo ai livelli massimi, in giro per l'Europa, per il mondo. Rimanendo in Italia, no? C'è la notizia di oggi che l'arbitro che ha allenato la sfida, la super sfida, il cosiddetto derby d'Italia tra Inter e Juventus, sarà fermato, diciamo così, sarà fermato per un mese, si chiama La Penna. C'è stata una grossissima polemica per questo errore, perché insomma è caduto in una simulazione di bastoni. I tifosi interisti hanno detto: vabbè, dopo anni che la Juventus ha rubato, ci può pure stare,
e
vabbè, che ha portato poi a un'espulsione. C'è un protocollo che dice che il VAR in questa situazione qui non poteva intervenire. Ora, secondo te, anche proprio per i ragazzi, no? Cioè, innanzitutto, episodi di questo genere sono fisiologici, fanno male, si può intervenire in qualche modo, se ne parla negli spogliatoi delle categorie più giovani, no, come si riflette poi, no, nel percorso per esempio di un ragazzo che ha 16 anni, 17 anni?
Beh, tutto si riflette, Emilio, perché poi la polemica più grossa, come avrete letto, è stata anche sull'esultanza di bastoni, no? Sì. Post, sì, espulsione di Calulo, cioè, come dire, sono riuscito a far cadere tutti, sì, nel tranello, ed esulto in faccia a tutti proprio per questo motivo, sì, al netto della Juve e dell'Inter, che mi interessa giusto, chiaramente poi gli interisti dicono la loro, i juventini dicono la loro, certo, e quindi giustamente ognuno gioca il proprio ruolo. La questione è chiaramente sempre sociale, no? Nel senso, poi come si ripercuote nel calcio giovanile, come si ripercuote nel messaggio verso i giovani che giocano a calcio, è chiaro che queste poi sono cose che il giovane acquisisce, vede la furbizia prima dell'intelligenza, no? È meglio essere più furbetti piuttosto che essere disciplinati e quindi rispettare le regole. Insomma, sono delle piccole cose che però possono essere anche abbastanza dannose. Io ci credo abbastanza.
Tra l'altro,
cosa,
Daniele, scusami, ma bastoni che appunto io più di tutto quando ho visto l'episodio ho detto ma ha colpito la sua esultanza, no? E sì, ho pensato, sì, Bastoni non è un atleta scorretto solitamente,
no,
significa, no, che quella roba là fa parte di una mentalità con cui si cresce, e cioè che qualsiasi mezzo per
raggiungere il
vantaggio,
risultato,
no? In quel momento
hai detto proprio, sì,
e questo, sì, la dice lunga sulla mentalità. Ora, probabilmente pure lì fermiamo l'arbitro, va bene, forse bisognerebbe prendere un provvedimento nei confronti del calciatore, che non va colpevolizzato, ma va fatto capire anche agli altri che occhio, perché una simulazione così viene punita come un bruttissimo fallo. Forse magari anche da quel punto di vista cominciamo a cambiare determinate cose, oltre chiaramente al fatto che va fatto un lavoro nelle giovanili per far capire che la malizia sportiva è una cosa, ma la malafede è altro.
Hai detto una parola che condivido perfettamente, nel senso, cioè Bastoni non è un giocatore scorretto in generale, ma il trend del riuscire a superare l'avversario a qualsiasi costo, e questa è una parola su cui noi formatori dei settori giovanili dovremmo fermarci un attimo, perché poi sì, il concetto è provare a vincere sì, provare a competere sì, ma a qualsiasi costo, punto interrogativo. Io dico no, nel senso che ci sono chiaramente dei livelli in cui la posta in palio è enorme, i messaggi però non possono essere di questo tipo, perché diventa tutto più complicato, è proprio il movimento tutto ne risente, e chiaramente per me a qualsiasi costo la risposta è no.
Secondo me tra l'altro mi permetto di dire, Daniele, che questa cosa a qualsiasi costo non dovrebbe valere mai nella vita, cioè nelle relazioni interpersonali, amorose, d'amicizia, mai. Volevo dire un'altra cosa, al di là dell'episodio Bastoni Calulu, però c'è un altro tema. Io mi ricordo, ero piccolino e guardavo il processo di Biscardi, Ronaldo Biscardi che voleva la moviola in gambo. Allora poi fatto dialetto molisano benissimo,
bravo.
Però poi è arrivato il VAR, adesso non siamo d'accordo, il VAR non può intervenire, l'arbitro che sbaglia. Ora, al di là poi dei casi gravi come i vari calciopoli, scommesse varie, oppure insomma situazioni mogiche, cioè, vabbè, al di là di questi, di queste robe qua che chiaramente vanno nel penale ed è una roba diversa, però ne abbiamo già parlato in precedenza, ma volevo un attimo soffermarmi ancora su questa cosa. Abbiamo un problema legato all'accettazione e alla conseguente gestione della frustrazione relativa a una roba che può accadere perché è umana. Adesso non parliamo, prima parlavamo del poliziotto che spara ad una persona con un coltello, quello non deve accadere e non è umano, perché lì ci deve essere un protocollo ben preciso, è una situazione di un certo tipo. Ma un arbitro che sbaglia lo elimineremo mai completamente dal gioco del calcio? Possiamo lavorare con i ragazzi per accettare anche serenamente l'errore, secondo te?
Ma poi mi chiedo, serve avere un arbitro che non sbaglia mai? Cioè, nel senso, un essere umano che deve decidere di una cosa piuttosto che di un'altra, che non sbaglia mai, serve a che cosa serve?
Sì.
Perché, nel senso, l'accettazione dell'errore è l'accettazione dell'errore del passaggio all'indietro con cui la squadra avversaria fa gol, l'accettazione del rigore sbagliato, l'accettazione dell'assist sbagliato che compromette un risultato. Perché dovrebbe valere di meno di un errore arbitrale? La domanda che mi faccio è questa.
Perché
soprattutto
abbiamo
poi
la tecnologia
bilancio...
e usiamola proprio per questo, perché quello inerisce il gesto sportivo, e nel gesto sportivo c'è anche il fallimento del gesto sportivo.
La
supervisione di una roba, invece, visto che abbiamo lavorato con il VAR, per esempio, per casi come quello ci vuole un secondo. Tu fischi un fallo, la sala
come
VAR fa un check in tempo reale e comunica, e si può fare, chi dice il contrario è in malafede.
Lo possiamo fare, ma non eliminiremo mai, Alessandro, l'errore al 100%.
Riduci tanto.
Perché...
Guarda che da quando è entrato il VAR tante situazioni sono migliorate, poi se vogliamo giocare a fai da fazzi pessimisti è un conto. In realtà chi condanna il VAR è una persona che capisce molto poco. Quindi il VAR serve, perché ha risolto tante cose che in passato rimanevano in quell'alveo, no, del dubbio, per cui invece su alcune cose fortunatamente siamo andati avanti. Ora, questo che io mi auguro questo, che questa fattispecie serva di nuovo da esempio.
Qualcuno
si possa
chiede
utilizzare.
A Daniele se sei per una punizione esemplare per Bastoni, che faccia da monito.
Punizione esemplare, non so che cosa si possa intendere, ma secondo me è importante far vedere che il calciatore che utilizza degli strumenti, diciamo, al di fuori del calcio in quanto tale, che lo utilizza in questo modo, debba essere punito. Quindi, se per esemplare si intende radiazione, no; se per esemplare si intende una bella giornata, diciamo, di squalifica con ammenda, sì.
Bene, molto chiaro, anche perché purtroppo la cultura si costruisce anche in questo modo qua, nel senso, con delle indicazioni ben precise.
Basterebbe equipararlo al fallo grave da dietro, per esempio. Il fallo grave da dietro mi sembra che abbia due giornate, se non sbaglio. Basterebbe equiparare questo tipo
di
attività.
Fatto è un comportamento antisportivo.
Assolutamente,
di fatto,
esatto,
effetti.
È un comportamento
antisportivo. È proprio quello.
Daniele,
proprio
le altre, invece, gli altri ragazzi della polisportiva, delle altre categorie, come sono andati questo weekend? Non vuole più parlare Daniele con noi. Non la voglio raccontarcela no. questa cosa.
Daniele ci è rimasto male. L'atteggiamento di Mauri che in silenzio scuoteva il capo. Nulla.
Ecco, Daniele.
Non sapevo la notizia e quindi
non ti sentiamo. Vabbè, purtroppo mi sa che l'abbiamo perso. Sì, purtroppo non riusciamo a recuperarlo, ma ce lo dirà la settimana prossima perché siamo purtroppo in ritardissimo quest'oggi sulla tabella di marcia, perciò chiediamo scusa, ma ringraziamo Daniele Andreozzi.
Daniele sempre.
Il direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini, partner di Radio Rock. Chiudiamo con Ring of Fire, versione Social Distortion. Ciao a tutti, a domani.
Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.